Allora, sono le 6:10, comincerei in attesa che comunque arrivi Michele. Intanto sì, vi ringrazio per essere venuti. L'oggetto dell'incontro di oggi con i capigruppo è chiaramente la presentazione dei bilanci 2016 della SPM, commerciale e servizi. Ringrazio la dottoressa Bianchi che ha dato la sua disponibilità per essere qui per rispondere anche eventualmente a domande tecniche. Lascio ovviamente la parola al presidente SPM Servizi, Marco Ghirri, che comincerà a illustrare il bilancio.
Sì, grazie. Dunque, come fatto anche negli anni scorsi, 2014-2015, abbiamo preparato anche quest'anno una slide di presentazione del bilancio. Chiaramente non possono mai essere esaustive perché ci sono da trattare e quindi abbiamo cercato di dare il focus, come gli anni precedenti, sulle cose salienti. Ecco. Quindi parto, dopo eventualmente, come ha detto il sindaco, se ci sono considerazioni le vediamo posteriori. Vabbè, prima slide giusto per fare sintesi, oggi come oggi, dopo le operazioni degli anni scorsi, Comune controlla il 96,3% dei servizi, il restante 3,7% sono degli altri comuni che hanno scelto di unirsi Soresina per l'efficientamento energetico e, come sapete, ne avevamo parlato negli anni scorsi, stanno centrando in primis l'illuminazione pubblica con i vari step che stiamo seguendo e che abbiamo parlato anche nelle settimane scorse. E dopodiché la Servizi controlla al 70% la commerciale dopo l'operazione del gennaio scorso, del 2016, per la vendita del 30% a Zecca. Bilancio della Servizi, parto ovviamente. Ho dato dei dati estremi di sintesi, valore della produzione, differenza valore dei costi, produzione, margine operativo, utile e poi alcuni dati sul discorso del totale attivo e della immobilizzazione e patrimonio netto. Venendo un po' un attimo al conto economico, perché è giusto un attimino leggerli nel dettaglio e anche interpretarli i dati, vediamo che il conto economico vede di fatto totale altri ricavi e proventi per circa 6.025.000 nel 2016. Fondamentalmente più o meno in linea con l'anno precedente del 2015, abbiamo dato nella slide alcuni focus dei principali ricavi. Ci eravamo detti già nel 2014-2015 delle dinamiche che avrebbero subito i ricavi della Servizi. Qua troviamo distribuzione e vendita circa 2 milioni e 3. Di questi 2 milioni e 3, circa 1 milione e 100, 1 milione e 2 secondo le annate, sarà la parte della cosiddetta tutelato energia elettrica che nei prossimi anni passerà al mercato libero e quindi tutti gli utenti tutelato energia elettrica di Soresina che sono qua dentro dovranno passare nel mercato libero fondamentalmente. Recente delibera che ha spostato dal 30 del 6 2018 al 30 del 6 2019 l'avvento del mercato libero a tutti gli effetti, quindi c'è un po' più di tempo per gestire questa transazione che poi entreremo meglio nel discorso della commerciale. Quindi già questo qui nell'anno passato avevamo detto che questo fatturato dovrà tra virgolette migrare dalla Servizi alla commerciale, ovviamente se siamo bravi, perché non è da SPM e quindi questa è la sfida da un punto di vista commerciale. Poi abbiamo il fatturato di circa 600.000 euro della distribuzione gas. Su questo tema vi ricordate probabilmente che in Consiglio Comunale verso fine anno all'incirca avevamo portato all'ordine del giorno una valutazione della nostra rete gas, qua c'è in corso la famosa gara d'ambito, l'ATEM, che è inanellata da una serie di rinvii, da ricorsi, sia in provincia di Cremona sia in tutto il resto d'Italia, quindi non sappiamo quando vedrà la luce la risoluzione della vicenda. È chiaro che questa gara dell'ATEM difficilmente o quasi impossibile che ci possa vedere partecipi perché si parlano di numeri ovviamente a cui non possiamo aspirare. È chiaro che questo, pur prendendo una parte cospicua di risorse, perché cedere la rete del gas oggi a bilancio per circa 1 milione e valutata all'epoca di novembre in circa 3 milioni col VIR, significa portare a casa parecchi soldi per la comunità di Soresina tramite l'azienda. Dopo chiaramente bisognerà capire come reinvestirli o meno. Però sulla carta è così. È chiaro che però questo comporta anche una perdita di fatturato, che questi 600.000 euro di distribuzione gas un domani non li avremo più. E un domani ovviamente non potremo più gestire neanche la nostra rete gas, quindi con tutti gli annessi connessi, se c'è un intervento da fare sia sulla rete elettrica che sulla rete gas, come distributori interveniamo a SPM, un domani se il distributore sarà un altro soggetto sarà da valutare. Poi un'altra partita importante è il famoso depuratore della latteria, di cui noi gestiamo una convenzione, se non ricordo male, trentennale, partita parecchi anni fa, e questo pesa circa 740.000 euro. Questo è stato gestito meglio, diciamo, anche nel 2016, perché ci sono stati degli efficientamenti e una miglior collaborazione con la latteria, anche questa commessa comunque è in positivo, e comunque è una relazione importante che abbiamo col depuratore della latteria, che come sapete affianca il depuratore comunale, che ormai da circa non è più in gestione SPM, ma è passato in gestione Padania Acque per il discorso della gestione dell'idrico. Il patrimonio invece di non è ancora stato passato, abbiamo avuto un incontro anche nel febbraio scorso con Lanfranchi per chiarire e capire i tempi di questa benedizione dopo che è stata effettuata sul Cremona. Devono seguire le altre più o meno 6 sorelle allo idrico, quindi Crema, noi, Pandino, Castel, eccetera. Ecco. Ci auguriamo, da quanto ci è stato detto anche a febbraio, che riusciremo a chiudere la partita, se non entro l'estate, comunque necessariamente entro la fine dell'anno. Questa è un'altra partita importante e che comunque nasconde delle criticità che avevamo evidenziato l'anno passato, che non avendo più costi e ricavi della gestione dell'acqua, ovviamente anche un pezzo di fatturato ovviamente se ne andavano, e quindi anche qua dovevamo reinventare la nostra strategia. Cerco di sintetizzare un po' quello che poi ci sarà anche nelle altre slide, perché è un discorso tutto concatenato. Quindi, detto questo, le altre voci di fatturato sono anche i comuni, ovviamente, e ovviamente chi è il principale è la città di Soresina con 820.000 euro di fatturato. Tenete conto che sui 6 milioni e circa 6.026, cioè l'amministrazione di Soresina, la città di Soresina, pesa circa 820.000 euro, quindi se noi dovessimo vivere, tra virgolette, solo di opere del comune di Soresina, non staremo in piedi fondamentalmente. Giustamente serve la comunità a livello di cittadini, di servizi offerti, energia elettrica e gas, e poi tante altre cose. E ecco, per la prima volta troviamo l'espressione dei ricavi di Manerbio, che sono 330.000 euro, che è la quota fatturata nel 2016, non è la quota totale, perché è stato iniziato in corso d'anno, e a questo ovviamente si affiancheranno quest'anno, per certo già da gennaio e febbraio, o di nuovi Robecco e Rivarolo, e a seguire, non sappiamo se in corso d'anno o con il 1 gennaio 2018, gli ultimi due comuni che vedranno l'intervento dell'illuminazione pubblica, che saranno Sesto e Pontevico. Come avevamo già detto l'anno scorso, questo significa aumentare il fatturato della servizi di circa 1 milione di euro dopo la realizzazione anche delle opere. Questo per compensare quello che stavamo dicendo prima, la perdita di fatturati in altri ambiti. Infine ho riportato, come dicevo prima, il discorso Padania Acque, che noi percepiamo ancora da Padania un rimborso delle quote patrimoniali. L'ultimo anno doveva essere il 2015, quindi questi 2016, quindi questi 220.000 euro sono riferiti a Padania Acque per, diciamo, le quote di ammortamento sostenute ancora sul patrimonio dalla servizi. Ecco. Questo qui è lo spaccato un po' delle principali voci. A seguire, giusto per quello che ho detto anche adesso, ho riportato una slide presentata già nel maggio 2015, perché non bisogna mai dimenticare, da cosa avevamo detto, che ovviamente se noi non reinventiamo la strategia, come più volte ha già detto anche il sindaco in varie sedute, come abbiamo condiviso negli ultimi 2 anni, il fatturato della servizi era naturalmente teso a scendere, perché dalle partite vengono perse l'acqua, la distribuzione del gas, l'unbundling che non viene più gestito tra ricavi e costi in modo non corretto, e poi le varie opere che generano sopravvenienze attive e passive. Quindi il fatturato tendenziale senza non fare nulla era all'incirca dei 4 milioni di euro. Da qui bisogna aggiungerci quello che di nuovo abbiamo fatto fondamentalmente. Questa qui è una slide del maggio 2015. Dopo ovviamente sopra bisogna sempre ricordare da dove arriviamo, la famosa svalutazione e la criticità vissute 2013-2014. In ambito conto economico, per essere chiari, bisogna focalizzare cosa si intende per margini aziendali. Noi per margini aziendali, come abbiamo condiviso anche con chi ci segue a livello contabile e amministrativo, per noi il margine aziendale è un discorso di MOL, margine operativo lordo. Per questo bisogna tener conto dei proventi degli oneri straordinari ricorrenti e dei proventi degli oneri straordinari non ripetibili. Qui abbiamo riportato quello che c'era già nella slide 3, il margine operativo lordo negli ultimi 3 anni, quindi un meno 81 nel 2014, un più 302 nel 2015, un più 671 nel 2016. Quindi la nostra positività sull'andamento del gruppo, e è per quello che ribadisco anche in questa sede per l'ennesima volta che per noi i conti finalmente sono positivi, nasce anche da questa tendenza finalmente positiva del quello che è per noi la gestione caratteristica dell'azienda, e quindi siamo in positivo. Chiaro che poi sotto tutto il discorso del margine operativo lordo vengono tutte quelle partite o comunque oneri, proventi e oneri, che sono un po' gli straordinari che si verificano durante l'anno. Durante l'anno e non legate solo a partite specifiche, ma anche a delle cose molto particolari dettate dalle esigenze. Come più volte detto, abbiamo anche nella delibera, abbiamo proventi straordinari di 551 derivanti da 2 operazioni, operazione ovviamente di zecca di 450.000 euro e poi l'operazione eseguita con l'ambientale. Operazione dell'ambientale certamente non voluta ma dovuta per sistemare quello che non era a posto nella gestione delle partecipate con il comune, nel senso che l'ambientale non poteva essere una partecipata indiretta tramite la servizi ma doveva dipendere dal comune. Evito di entrare nel merito dell'ambientale perché poi eventualmente ammattare, perché l'abbiamo seguita sia con la dottoressa Bianchi, col revisore, per capire qual era la modalità affinché fosse reputata corretta, e quindi ci sono stati vari passaggi nel corso dell'anno tra divisione delle riserve, passaggio delle varie partite, nonché ridefinizione anche dei pacchetti azionari dell'ambientale. Quindi questa operazione comunque ha generato per tutto quello che è avvenuto una partita straordinaria nel bilancio della servizi. Ovviamente però oltre ai proventi straordinari ci sono degli oneri straordinari che sono più o meno ricorrenti o non ricorrenti. Ne cito 2 che sono quelle le voci un po' più importanti che ci portiamo dietro. Noi abbiamo pagato e pagheremo qualcos'altro 114.000 euro per le spese legali del ricorso ROCAF. La cosa è nata nel 2011-2012, dove in quegli anni il Consiglio di amministrazione ha deliberato di voler fare ricorso presso il Tribunale di Brescia contro la causa persa per il discorso ROCAF. Questo ci ha costato 114.000 euro a cavallo di anno, altri li abbiamo appunto accantonati perché stanno arrivando le varie ali del Tribunale, dei vari legali che hanno partecipato a questo ricorso avverso ad SPM nato nel passato. Vi ricordo che ROCAF avevamo già comunque nel 2013 svalutato altri quattrini dell'azienda. Poi abbiamo la voce 197.000 euro per perequazione e cassa conguaglio. Queste sono voci che sono spesso presenti nel bilancio di SPM in positivo o in negativo per il discorso del calcolo appunto delle perequazioni, che al 31-12 difficilmente riesce a essere puntuale perché dobbiamo aspettare le valutazioni dell'autorità in base appunto alle suddivisioni che viene fatto poi a livello nazionale sul discorso della perequazione, in particolare gas oltre che elettrica, e quindi può generare le valutazioni approssimative ma incerte, perché comunque non dipende. Noi cerchiamo di avvicinarci il più possibile. In questo caso abbiamo 197.000 euro come onere straordinario, in via prudenziale li abbiamo anche caricati, diciamo, un po' di più, perché è meglio essere prudenziali che ritrovarci poi a gestire degli utili non corretti derivanti da queste. Poi ci sono altre piccole voci, ne cito uno per farvi degli esempi. Chiaro che l'anno scorso abbiamo dovuto gestire l'ambito gas, quello che vi dicevamo prima, fare la tutela simile, quindi studi che ci portano a delle consulenze legali che generano ovviamente dei costi che vengono caricati sull'anno, ma sono dei costi particolari solo per quello studio lì, possono rifletterci magari in altri anni, come no. È chiaro, se io faccio lo studio per l'ambito gas di 10.000 euro presso il nostro KICAS, lo pago nel 2016, però in teoria dovrei anche un po' imputarlo a quando andrà a buon fine l'operazione dell'ambito gas. È chiaro che per me è un costo e quindi non posso indicarlo come una cosa tra virgolette normale. Preme poi sottolineare, a chiusura del conto economico, altri aspetti evidenti sono il calo del costo del personale, che nel triennio è sceso direi abbastanza notevolmente. Qui adesso vedete gli ultimi due, quindi 830.000 euro complessivamente nel 2015, 779 nel 2016, era ancora più alto nel 2014, ma non è che abbiamo lasciato a casa delle persone. Ovviamente qua subentra una miglior gestione del personale con anche un passaggio di risorse, come sapete, dal discorso di Padania Acque, dove noi abbiamo ceduto 5 persone a Padania Acque nell'ambito del trasferimento e quindi c'è anche questo aspetto che ha influito, diciamo, positivamente. Come penso avete avuto ci apprestiamo comunque a fare dei bandi, abbiamo fatto un bando per gli elettricisti, in questi giorni è ancora in corso il bando per gli apprendisti, servono delle persone a livello di elettricisti, vuoi per sostituire persone che andranno in pensione, vuoi perché ovviamente dobbiamo assumere personale per gestire al meglio le nuove. Ci sono assunzioni di questo tipo che si aggiungono alle assunzioni fatte negli anni precedenti invece in seno alla commerciale. Questo qui è un po' la descrizione del 2016, che appunto si chiude con un utile di 307.000 euro dovuto alle opere straordinarie, ma chiaramente tutto quello che è il nostro risultato operativo è positivo. Opere straordinarie che, come avrete letto dalla relazione e poi dall'assemblea, vengono totalmente destinate al comune di Sorresina perché sono appunto inerenti a beni del patrimonio di Sorresina. Ricordate, nella modifica statutaria fatta sul patrimonio Sorresina verrà replicata solo al comune di Sorresina. Se carico di tutta la società, giustamente partecipa. Nel caso si decida di okay. Passo velocemente alla parte finale. Già ho anticipato precedentemente alcuni aspetti, però per chiarirne ancora un paio, visto che poi sua, al di là della gara del rete gas, del patrimonio idrico, noi abbiamo un patrimonio netto totale di 2.372 contro i 2.319 dell'anno precedente. È chiaro che qua andrà poi a incidere con i 250.000 euro che abbiamo già stanziato a febbraio scorso per il comune di Sorresina. Come è avvenuto negli anni precedenti, 2014 avevamo stanziato 300.000 euro, 2015 250.000 euro verranno dati al comune di Sorresina per appunto la costruzione del bilancio previsionale, e poi verranno pagati nel momento in cui abbiamo sempre bonificato con l'inizio dell'anno successivo la somma richiesta. Cioè, abbiamo mai lasciato debiti. Da questo punto di vista torno ai debiti, perché i canoni sono dei debiti lasciati in eredità dalle precedenti gestioni, erano 954 mila euro e sono stati pagati 50 mila euro nel 2014, 144 mila euro nel 2015, 47 mila euro nel 2016 e i restanti circa 700 euro verranno pagati come date piano di rientro stabilito nell'aprile scorso, quindi quest'anno pagheremo al comune 128.000 euro di canoni arretrati. Posso già dire fin da oggi che non abbiamo problemi ad assolvere questo pagamento, che avverrà entro la fine dell'anno come fatto negli anni precedenti. Quindi debiti creati precedentemente noi li abbiamo prontamente pagati bonificandoli al comune. Se questa è una situazione di dissesto, mi lascio un po' perplesso l'affermazione. Concludo dicendo sullo stato patrimoniale l'incidenza delle banche, che qua vedete lo spaccato in particolare degli debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Noi siamo passati da 2 milioni e mezzo del 31/12/2015 a avere debiti verso le banche a medio e lungo termine a 1,5 milioni. Sapete quale incidenza maggiore del debito che abbiamo verso il medio e lungo termine? È il famoso mutuo tratto nel marzo 2013, che verrà a chiudersi nel marzo 2018, che incide per 450.000 euro all'anno, che è di fatto un piano di rientro al 7,5% stipulato col Banco Popolare all'epoca, perché ovviamente non avevamo, posso immaginare, non c'ero, potere contrattuale per definire in altro modo un piano di rientro o salvare la situazione della banca. Finalmente questo debito sta per quasi finire, perché è un debito a redditi non genera uso. Questo qui ovviamente è una parte va in quota capitale, una parte in quota interessi. Mi sono dimenticato prima di dirvi, basta vederlo, gli interessi anno su anno comunque stanno scendendo. E l'aspetto della servizi. Dimenticavo una cosa, che nella slide trovate che abbiamo una percentuale di insoluti dell'1,5% sulla servizi, circa 80.000 euro. Ovviamente non tutti i nostri clienti del tutelato energia elettrica ci pagano puntualmente, quindi non tutti gli utenti del comune di Lina non ci pagano puntualmente, quindi dobbiamo per bene monitorare questa situazione. Per bene significa non andare col fucile puntato, ma chi consuma deve pagare, che sia Tizio, Caio e Sempronio del DASO. Su questo aspetto poi ci eravamo impegnati già nei mesi scorsi, ne avevamo già parlato con il comune, un po' più puntuali anche per trovare delle strategie che vadano a favore anche dei cittadini di Soresina, nel senso che ci sono delle situazioni sono diverse, di difficoltà per motivi di lavoro o per altri motivi, quindi un occhio di riguardo è giusto darlo, però bisogna anche poi sarebbe metterlo in campo in comune accordo per capire come gestire al meglio questa situazione. Di questi 80.000 euro di insoluti, che cercheremo senz'altro di recuperare, 30.000 euro sono ante 2014. Certamente sono valori differenti da quelli svalutati nel 2013, qua riporto anche la presentazione fatta il 30/4/2013 in Consiglio Comunale, di cui si parlava di 150.000 euro di crediti svalutati, quindi non più esigibili per la servizi, e di ben 390.000 euro per la ex Soresina Rete Impianti. Questo è un aspetto che dobbiamo monitorare e sempre tenere ben presente, perché non basta solo fatturare, bisogna anche incassarli i soldi, perché altrimenti, passando a SPM commerciale, il trend di fatturato subisce dei cali, delle crescite. La motivazione penso che sia abbastanza semplice per chi vuole capirla, nel senso che in tutti gli anni non è che il freddo o il caldo della stagione invernale lo definiamo noi, ma almeno per questa variabile lo definisce il tempo, freddo o meno. Chiaro che poi noi dobbiamo gestire quanti utenti tenere, quanti non tenere e così via. Quindi quando vedete anche il passaggio del termine di fatturati dovete ben ricordare e avere a mente che la fotografia al 31/12/2000 di qualsiasi anno non è l'anno termico, ma è l'anno solare. se voi pagate le bollette tutte al 31-12, non penso, penso che le pagate prevalentemente per il gas, in particolare che incide maggiormente nella prima parte dell'anno fino ovviamente a primavera. Quindi questo qui non è un dato banale e qualcuno deve ben ricordarselo. Detto questo, il margine operativo lordo comunque vede un passaggio da 296 fino a 211, questo perché ci sono anche delle marginalità che sono diminuite, perché ovviamente commerciale significa prevalentemente anche mercato libero oggi come oggi. Da margine di guadagno di mercato può variare dai 3-5, massimo 7%. Chiaro che noi non siamo dei compratori diretti su chi produce, ma siamo dei reseller, quindi andiamo, tra virgolette, dal grossista a prenderci l'energia o a prenderci il gas. Quindi anche queste cose incidono, e non parecchio, incideranno sempre di più, perché se andiamo verso il mercato libero, cioè ognuno farà il prezzo che vuole, è ovvio che i grandi player nazionali, da A2A a IREA, ovviamente possono avere, oltre che dei vantaggi, importi anche dei prezzi tramite quindi la risorsa. Ecco perché la commerciale, come avevamo evidenziato nella relazione condivisa con il Comune ottobre scorso, mantiene una marginalità, ma vi è un calo di fatturato. Dovuto a cosa? Innanzitutto al calo dei prezzi. Chi segue il mercato dell'energia elettrica e del gas, come facciamo noi da vari anni, perché è quello che dobbiamo fare azienda, l'abbiamo detto più di una volta, questo qui ha inciso comunque negativamente. Se andate a vedere qualsiasi curva, e non lo dico io perché ovviamente non so, vado a leggermene le cose, qualsiasi report mostra come il prezzo dell'energia elettrica e il prezzo del gas è uno dei più bassi degli ultimi anni fondamentalmente. Poi vabbè che ci sono alcune caratteristiche magari che a cavallo di quando inizia la stagione del gas magari si aumenta, quello lì fa parte del gioco purtroppo. Però su questo tema poi eventualmente, se avrete bisogno di chiarimenti, potete anche scriverci, siamo sempre disponibili, e penso che l'ingegner Cattaneo, che anche se non è qua stasera, vi può far vedere tutte le curve che vuole. Inoltre c'è la sostituzione dei clienti morosi e a rischio con nuovi clienti. Come a caso che possiamo farlo qua senza il pubblico, l'ospedale Robbiani, il polo sanitario Robbiani, come sapete, aveva delle grossissime criticità con SPM derivanti anche dalla precedente attuale, e quindi noi abbiamo chiuso i rapporti con questo ente nel dicembre 2000. Sì, anzi, diciamo che abbiamo chiuso i rubinetti in quel periodo lì, tra novembre e dicembre 2015, dovevamo incassare tutto l'arretrato. Quindi non è stato semplice, perché il Robbiani pesava all'incirca 350.000 euro di fatturato, quindi capite cosa significa, e per bravura non lo so, noi abbiamo completato il piano di rientro di questi crediti che erano inesigibili nel generata, e quindi per lo strisoldi chiaramente quel fatturato lì non ce l'abbiamo più. È male, clienti che sono di vogliamo e non ce li possiamo permettere. Inoltre abbiamo perso altri clienti magari minori che non avevamo, perché ovviamente con dei ritardi abbiamo perso anche l'energia elettrica che fatturavamo per il discorso dei contatori, depuratore comunale e contatori dell'acqua ovviamente erano nostri, e chi fatturava alla servizi il discorso elettrica? Noi stessi ovviamente. Chiaro che nel momento in cui passa Padania Acque si fa la gara propria per gestirsi l'energia elettrica, non del depuratore di Soresina e dei contatori di Soresina, ma se, sapete, hanno fatto una gara unica per gestire tutta l'energia elettrica di tutta la provincia di Cremona che gli compete. Quindi anche quel pezzo di fatturato lì ovviamente noi non ce l'abbiamo. Quindi queste due cause ovviamente si vanno a fare delle incidenze sul fatturato. Non da ultima, quello che dicevo all'inizio, che è la banalità, andamento della stagione termica. Dipende, più caldo, più freddo, purtroppo dipende da cosa succede. Però io il 31-12-2016 non posso sapere fino ad oggi cosa effettivamente ho fatturato per l'intera stagione termica. Per tranquillizzare tutti, ecco, e poi dopo il caso, perché fatturare Non dico che sia semplice perché ci sono delle criticità anche lì, però incassare è più difficile. Per tranquillizzare tutti, con Zecca noi abbiamo aumentato di circa 20% i clienti. Vi ricordo che noi su Soresina abbiamo all'incirca, su Soresina è qualcosa che avevamo già fuori Soresina, sono circa 4.000 utenti, abbiamo aggiunto circa 700-800 nuovi clienti dalla zona di Zecca, con un fatturato stimato per il primo anno, che per certo, perché lo stiamo incassando proprio in questi giorni, sono circa 700.000 euro in più di fatturato. Fatturato che ovviamente, essendo gas, l'abbiamo camerato e lo troveremo nel bilancio di quest'anno, perché il grosso è stato fatturato e incassato, si spera, nella questa prima parte dell'anno. Colgo si spera perché anche per la SPM commerciale non è che tutti ci pagano a schioccare di dita, abbiamo delle insolvenze che sicuramente sono maggiori del mercato tutelato, ma ci sono, perché poi sono insolvenze verso il mercato tutelato gas, che è nella commerciale, quindi pesa di più. Le insolvenze sono più marcate, purtroppo, mi viene da dire, sui clienti di Soresina. Se dovessimo andare a spaccare i nostri insoluti verso dentro e fuori Soresina, non dico che sia zero perché sarebbe eccezionale, però parliamo dell'ordine dei 5-10.000 euro. Quindi capite che la percentuale di insoluti, che è del 2%, stimabile in 230.000 euro, quindi insoluti che si possono ancora incassare, incide ovviamente anche questo aspetto che bisogna tenerne conto. Certamente rispetto agli svalutati del 2013 per 280.000 euro, che non ne abbiamo preso neanche uno, è da tenere in considerazione, ecco. Considerate che, giusto, non l'ho detto forse prima, l'insoluto medio del sistema energetico siamo tra i, se va bene, il 4-5%, altre aziende arrivano anche intorno al 10%, è chiaro che se sei più aggressivo sul mercato, fai tutte le attività che vuoi di call center o così via, come ti porti a casa dei clienti, ti porti a casa anche dei rischi di incasso. Noi saremo un po' meno bravi, forse un po' anche prudenziali, preferiamo cercare di crescere un poco alla volta e monitorare per bene gli aspetti, perché poi non abbiamo ancora, come abbiamo detto in altre relazioni, non abbiamo ancora oliato alla perfezione il sistema software di contabilità, che, come avevo detto l'anno scorso, abbiamo cambiato, che sta entrando in vigore ormai a pieno regime sulla commerciale, sulla servizi. Ha bisogno ancora di tempo perché non è ancora stato bene, e poi ci sono tutte le normative, tutti i portali che dobbiamo seguire e gestire per bene con l'autorità, perché l'AEGEO ogni mese fa qualcosa di nuovo e noi dobbiamo essere pronti a recepirlo, quindi su questi abbiamo ancora dei tematiche di efficienza che dobbiamo assolutamente migliorare per stare sul mercato. Non da ultimo, giusto per citare anche un aspetto dello stato patrimoniale della commerciale, abbiamo aumentato il capitale sociale dai 15 ai 150.000 euro, quindi con l'operazione Zecca non è che ci siamo solo intascati dei soldi, li abbiamo reinvestiti nella società, come penso piaccia vedere a tutto il sistema bancario in generale. Infatti non solo per questo, nell'ultimo anno tranquillamente le banche ci hanno affidati e ci hanno, dove necessario, anche aumentati i fidi. E infatti molto probabilmente quella banca che ci sta facendo pagare i tassi più alti, vedici il 7,5% del mutuo che non ha voluto rinegoziare, probabilmente chiuderemo il rapporto. Dopo ho questo qui un po' le conclusioni dei due bilanci, poi ripeto possiamo entrare nello specifico che è. Ho aggiunto due note perché vengono dal passato, perché la strategia penso che il sindaco si sia stancato forse di ripeterlo, però io preferisco sempre scriverla perché è buona cosa. L'avevamo condivisa nel maggio 2015, come dare futuro alle imprese di servizi controllate dai comuni. Ho detto prima, la servizi, se non facciamo niente, non vive degli 800.000 euro che fattura il comune di Sa, la commerciale, se non vende energia elettrica a più utenti e quindi sta sul mercato, non ha futuro e quindi o ci mangiano o comunque ci portano via i clienti, le sue diverse. E quindi avevamo scritto l'anno scorso un duplice interesse per l'amministrazione locale, offrire buoni servizi ai cittadini, con attenzione anche l'ambiente, far crescere le imprese che danno lavoro e possono arricchire il tessuto economico portando anche dividendi. Quindi il nostro scopo è quello di dare, se possibile, dei servizi maggiori e all'altezza dei cittadini sorresina, che oggi non è che gli possiamo offrire chissà cosa, perché essendo nel mercato tutelato uno dice sto ben nel mercato tutelato perché se vado nella giungla del mercato libero non so se ci guadagno, detto proprio fuori dai denti. È chiaro che quando tutto verrà liberalizzato ai cittadini ci piacerebbe offrire un prezzo che tenga conto sia del miglior prezzo della nostra zona, del paese, ci auguriamo, ma anche dei servizi aggiuntivi di efficientamento o altro. L'altro è chiaro che, come avevamo detto, il Comune deve giocare due partite, quella di migliorare i servizi che stavano dicendo, ma anche attraverso la formazione di un azionariato stabile e lungimirante con quota pubblica partecipata da più comuni. Questo è quello che abbiamo chiesto da altre amministrazioni, o altre amministrazioni ci hanno cercato per fare un percorso insieme, che è quello dell'efficientamento energetico. Per noi significa fatturato, per questi comuni servizi, questo senza dimenticare che tutto quello che tra virgolette si guadagna a livello di azienda poi viene reinvestito su Sorresina, e la dimostrazione adesso purtroppo magari è solo di 250.000 euro di utile l'anno, è solo che abbiamo fatto delle opere, vedisi illuminazione ecologica, vedisi altro, che stiamo studiando e guardiamo cosa si può fare col comune, o va dalle piccole cose che magari ogni tanto la giunta, il comune, il sindaco ci chiedono e riusciamo a realizzare per Sorresina. Su questo, certi comuni, la partecipazione ai CPM servizi, però oltre alla vendita di partecipazione fatta negli ultimi 2 anni, servizi il 3,8% e il 30% di zecca, abbiamo scelto, oggi come oggi, anche perché c'è la possibilità di farlo, di gestire gli altri accordi con accordi di rete. Accordi di rete significa che scambiamo partecipazioni, non ci scambiamo denari, non prendiamo denari, ma facciamo degli accordi per fare un pezzo di strada insieme, in particolare sull'ambito commerciale. Non so se l'avete saputo, perché noi non siamo molto bravi magari a comunicare le cose belle che facciamo, abbiamo fatto un accordo di rete con Casalasca Servizi. Casalasca Servizi è il comune di Casalmore e altri 44 comuni, fanno solo rifiuti, qui ogni anche loro, perché da anni che cercano altre soluzioni, perché non so qua, ma penso che magari il sindaco ne sa qualcosa, però in regione se ne parla, dei famosi atti dei rifiuti prima o poi verranno. Quindi Casalasca Servizi ha deciso anche lei di dare un partner che non fosse partner grandissimo, ma un partner alla loro altezza, per poter fare i servizi ai propri cittadini dei propri paesi. Quindi la commerciale ha stipulato un accordo di rete con Casalasca Servizi, quindi creato il marchio Casalasca Servizi Energia, dove venderanno energia elettrica e gas agli abitanti di questi 44 comuni. E questo qui il lato commerciale. Nel contempo vedremo se si può anche alimentare lo stesso tipo di accordo di rete, ok, con i comuni. L'altro accordo che volevo citare, se è stato riportato, no, comunque un accordo che stiamo definendo per il discorso che facevo prima del trading dell'energia elettrica e del gas. Come vi dicevo, noi siamo reseller, quindi andiamo da prendere a qualcun altro l'energia elettrica o il gas che qualcuno produce, diciamo, detto macronicamente. Vogliamo fare un accordo un po' più stringente che ci permetta di avere dei prezzi migliori da offrire poi nel mercato libero, quando ci sarà la piena liberalizzazione, e essere concorrenziali sui prezzi. Anche questo pensiamo di farlo tramite appunto un accordo di rete e confermare quello che abbiamo detto da 2 anni a questa parte, che la governance, la strategia e tutto quello che ci compete venga deciso a Sorresina e non da altre parti. Dopo l'ultima è una semplice battuta, ma che penso che chiarisca bene il concetto: servizi e commerciali in estrema sintesi non possono vivere solo di Sorresina, o andiamo fuori a prenderci un pezzetto di mercato, o se no stiamo qua e qualcuno aspetterà che passa il cadavere lungo il fiume. Questa qui in estrema sintesi la presentazione del bilancio 2016. Grazie.
Sì, aggiungo un'altra cosa che Marco non ha citato, sempre con la commerciale, l'accordo che si è definito con CNA. No, con CNA, con ANAC, e credo che sia per Soresina una grossa opportunità. Anche qui però forse non siamo poi così bravi ad andare sul giornale perché sembra che sia passato un po' inosservata. Però stiamo ristrutturando l'officina, ANAC ci darà la tecnologia all'avanguardia per poter diventare un centro di riferimento per corsi di aggiornamento per tecnici caldaisti, quindi riferimento per Regione Lombardia. E chiaramente sto parlando di corsi veri, non di corsi firmati, finanziati dalla Regione e poi non fatti. Quindi diventa importante perché l'obiettivo è chiaramente quello di organizzare, spero che CNA ci dia una mano a fare questo, dei corsi di più giorni, in modo anche da poter creare un indotto per Soresina, quindi convenzioni anche con ristoratori, alberghi del territorio, e quindi stiamo aspettando noi come comune, SPM, ma soprattutto CNA che sta spingendo parecchio, CNA Cremona e CNA Lombardia, quindi non c'è solo la provincia di Cremona. L'amministratore delegato di ANAC, quando abbiamo fatto la presentazione dell'accordo, è rimasto, credo, entusiasta dell'idea e dell'ipotesi, tant'è che la prova che vogliono fare su Soresina poi la vorrebbero esportare in altre regioni. Non sappiamo come andrà, cioè nel senso che chiaramente l'idea e il progetto è ottimo, ripeto, come opportunità per il nostro territorio, noi ci crediamo, ci credono anche i partner di questo accordo, quindi mi auguro che a settembre si possa cominciare a parlare di corsi e che comunque effettivamente questi creino un'opportunità per Soresina. Se ci sono osservazioni, domande, eccetera, chiaramente Marco e la dottoressa Bianchi sono a disposizione, visto che gli aspetti tecnici è giusto che che rispondano loro sugli aspetti tecnici. Stasera non è sicuramente un incontro politico e quindi non voglio entrare nel merito, voglio semplicemente esaudire... No, rispondere magari alle domande proprio tecniche, ok? Quindi se ci sono osservazioni vi lascio poi la parola. Consigliere Rava, consigliere Cicognini, consigliere Maggi, tutto chiaro? Lo chiedo.
A me sembra abbastanza chiaro la cosa, non ho dei grossi dubbi, non li avevo prima, non ce li ho adesso. Mi sono sempre chiesto come mai... perlomeno una domanda che mi facevo, visto che il consigliere parlava di aspetti negativi delle aziende di cui stiamo trattando, mi chiedevo come mai aziende negative così possano permettersi di assumere 10 persone, fare bandi di concorso per assumerne altre e trovare dei partner che gli danno fiducia. Nella fattispecie partner importanti, non gli ultimi arrivati, che quando danno fiducia a un'azienda, gliela danno perché vanno a leggere i bilanci, non è che lo fanno perché non sanno cosa fare. E se questi danno fiducia a un'azienda, che ne sanno molto più di me, quindi mi vedo tranquillamente non costretto ma favorevole a queste azioni. È molto strano essere qua stasera perché mi sembrava molto chiaro già da prima la cosa che qual era la direzione delle aziende. Ho chiesto e ho avuto risposte, l'ho visto anche adesso, il consigliere Rava ha citato il revisore dei conti del Comune, sappiamo che il revisore dei conti del Comune si è sempre comportato in un certo modo, sappiamo che ad esempio durante l'anno ha esposto pareri favorevoli a tutte le delibere di giunta, alla fine dà parere negativo su tutto il bilancio, la cosa mi lascia sempre molto perplesso, ma la cosa che ho chiesto e ho avuto risposte e l'ho visto nei documenti adesso, ed è la cosa che mi interessa di più, è che i revisori di conti di SPM Servizi e di SPM Commerciale danno chiaramente un parere favorevole, che è la cosa che ci interessa. Quindi per me la vicenda è chiusa, non ho problemi, non ho perplessità o quant'altro. Grazie.
Allora, in merito al fatto che dei partner che non è che si limitano a guardare i bilanci, anzi dei bilanci secondo me non gli interessano proprio niente, perché quando un partner è interessato viene in azienda, fa una due diligence. Faccio l'esempio di Zecca, che per lo più aveva a suo seguito un sacco di commercialisti, hanno verificato i conti, ci hanno fatto veramente impazzire nei minimi dettagli, perché per esempio se i crediti in bilancio sono 1,5 milioni e magari gli amministratori non li hanno mai svalutati, non è che si fidino il bilancio, perché i bilanci volendo possiamo anche crearli per farli apparire belli. Qui il nostro scopo è rappresentare un bilancio che deve essere vero e reale. Quindi già lo scorso anno, per esempio, nella SPM commerciale con l'arrivo di Zecca, ha preteso che proprio per questo alto indice di morosità il fondo rischi, mentre prima c'era sempre un accantonamento a livello dello 0,5, quello come si dice, previsto dalla norma fiscale, venisse aumentato. Infatti è vero, abbiamo un accantonamento al fondo rischi che supera i 300.000 euro, e questo, e così è avvenuto anche nella servizi. Quest'anno, forse guardando veramente il bilancio, e non vi ritrovate poi con i dati, volevo solamente spiegare un attimino, che è sì vero che ci sono stati dei proventi straordinari, che sono le cessioni delle due partecipazioni, che vanno nella parte finanziaria, quindi ben evidenti. Quello che quegli oneri straordinari, che ammontano complessivamente a 500.000, sono nella parte alta, un po' perché è venuta a mancare la parte E, ma poi non è detto che necessariamente vanno nella parte E, perché queste spese legali, c'è stata la sentenza della Corte d'Appello del dicembre 2016, dove l'ex Soresina Rete Impianti ha perso, doveva rifondere le spese legali di tutte le altre parti che hanno vinto, e per circa 81.000 euro. C'è un'ulteriore sentenza che è del gennaio 2017, in cui SPM deve rimborsare spese legali per 33.000, che li abbiamo comunque imputati in bilancio tra l'accantonamento e i fondi rischi, non sono neppure deducibili fiscalmente, perché finché non si chiude il procedimento le spese legali, però ci sembrava giusto, quando abbiamo chiuso il bilancio, che queste spese ormai dovevamo sostenerle. È vero, non sono di competenza 2016, non sarà di competenza 2017, ma proprio con lo scopo di non presentare un bilancio cosiddetto falso, li abbiamo comunque imputate, era anche l'orientamento del nostro revisore. E così come ci sono state, è vero che la perequazione, i dati ufficiali arrivano a novembre e noi dobbiamo chiudere i bilanci entro ad aprile, tutti gli anni ci sono questi scostamenti che vanno nell'ordine di 60-70 mila. Purtroppo nel 2016 un po' la cassa conguagli, un po' l'autorità, 127 più 70 mila hanno pesato, ma non sono componenti che riguardano il 2016, ma proprio riguardavano gli errori del passato, perché addirittura anche la perequazione, non è che poi a novembre arrivano i conteggi, ci sono degli anni, una parte della perequazione che noi abbiamo sempre accantonato, che ad oggi non ci sono ancora i conteggi e riguardano anche il 2013 e il 2014. Ultima considerazione, il bilancio dell'SPM è abbreviato, quindi non c'è allegato rendiconto finanziario e quindi voi non lo potete vedere, però io l'ho elaborato, e se guardiamo che l'esposizione del verso le banche a breve al 31/12/2015 era 1.100.000, l'esposizione a breve è andata a 700.000, quindi vuol dire che c'è stata quindi questo, abbiamo generato liquidità per oltre 300.000, tenendo presente che abbiamo pagato 255.000 di dividendi al comune, oltre a una parte dei debiti per canoni pregressi come previsto dal... Quindi anche il rendiconto finanziario, nonostante non sia stato allegato perché è un bilancio in forma abbreviata, ma comunque evidenzia che assolutamente non c'è dissesto finanziario. Ultimo aspetto, anche per quanto riguarda i dividendi della commerciale, è vero che sono tra i proventi finanziari, però tutti gli anni la commerciale distribuisce dividendi, perché questo è quasi un ricavo ordinario per la SPM Servizi, tanto è vero che quando è stato creato questo gruppo, all'origine avevano dato per scontato che la commerciale dovesse poi distribuire i dividendi. Una cosa interessante, e forse ci arriveremo, sarebbe proprio arrivare a un bilancio consolidato. Solo così si può avere veramente, è vero, e penso che ci arriveremo col tempo, così si ha esattamente la fotografia del gruppo. Io le posso assicurare che i partner non si basano sul bilancio, ci mettono il naso. E sono abbastanza tranquilla e soddisfatta perché veramente l'ultima vicenda, quella con il gruppo Zecca, i bilanci e le indagini sono state fatte in modo molto molto, altrimenti non avrebbero investito il 30%, anche perché tra gli accordi il revisore della commerciale è un revisore che viene nominato dal gruppo Zecca e le posso assicurare che fa giustamente, tutela il socio di minoranza, fa le pulci su tutte e ha dato parere positivo al bilancio.
Io la ringrazio per la precisazione che è puramente tecnica, il mio era un intervento puramente l'anno qua, lei forse no perché non mi conosce, io verso i bilanci ho un'idiosincrasia totale, a parte non capirci niente, ma proprio li odio. E la mia precisazione, il fatto che vengono a vedere i bilanci, è chiaro che hanno dietro uno stuolo di commercialisti, non è che vengo lì, lo guardano e basta, questo era sottinteso, ci mancherebbe. Io do per scontato quello che lei mi sta dicendo perché, come dicevo prima, di bilancio non ne capisco nulla, non ho uno stuolo di commercialisti dietro che mi possa verificare quello che lei mi sta dicendo, quindi alla fine, come dico ormai da anni a questa parte, devo fare anche un atto di fiducia, ma non solo faccio un atto di fiducia, siccome vedo i risultati mi dicono che la faccenda sta andando bene, solo qualche anno fa si pensava di vendere o di svendere l'azienda. Oggi siamo qui a parlare di consolidamento di bilancio, a parlare di nuove prospettive, a parlare di nuovi servizi, a parlare di nuove vie da percorrere. Mi sembra che già questo parli da sé.
Chiuso. Sì, da tutti la parola. No, ringrazio la dottoressa Bianchi perché ci ha fatto capire che probabilmente non c'è nessuna alchimia contabile all'interno dei bilanci. Due precisazioni solo al consigliere Maggi. Il nostro revisore, che ribadisco quello che ho già detto in consiglio, non viene molto spesso a Soresina, ma si sente molto spesso con la nostra responsabile finanziaria, anche per gli atti che devono essere fatti, non ha dato parere negativo sul consuntivo 2016 del Comune. Cioè, o meglio, ha dato un parere negativo sulle due partite importanti che sono aperte, che, come ho già ribadito nel Consiglio Comunale, sono due partite che, se non piace la parola ereditate, ce le siamo trovate, se non vi piace la parola è colpa di, io non voglio dare la colpa a nessuno, sono due partite che stiamo gestendo e che dobbiamo gestire. Quindi la partita Canoni, e penso che sia stato abbastanza esaustivo il Presidente Ghirri parlando di cifre, la partita Cise è una partita tutta ancora aperta con questo grosso problema che dura da tantissimi anni e del quale vedremo un attimo che cosa succederà. Quindi domani c'è un ennesimo incontro con i sindaci, domani sera. È arrivata, ve lo dico, non un'offerta ma una manifestazione di interesse ancora da parte di un'impresa e domani i sindaci decideranno che strada prendere. Io vi ricordo che Soresina ha il 38%, quindi non siamo nemmeno in maggioranza nel CISE ed è una partita chiaramente importante, una partita che pesa, è una partita della quale siamo estremamente preoccupati da un lato e dall'altro abbastanza tranquilli visti i pareri che ci sono, che abbiamo agli atti, quindi staremo a vedere, però io, cioè come ho già spiegato al nostro revisore, sono due cose delle quali prima di diventare amministratore di questo comune non sapevo nemmeno l'esistenza, quindi francamente anche perché non se n'è mai parlato, capite? cioè all'interno del Consiglio Comunale, la vicenda dei canoni è uscita solo in un'occasione di una previsionale che è stato bloccato durante il Consiglio Comunale, forse il consigliere Maggi si ricorda, e il CISE realmente non è mai stato seriamente affrontato nei consigli comunali, è sempre stato visto come un qualcosa di estraneo, che però riguarda la gestione delle amministrazioni, di tutte le amministrazioni, di tutti, di qualsiasi colore e dei paesi, quindi non è né quelli di prima, quelli di dopo, cioè tutti quelli che si sono succeduti dal 2000 quando si è parlato del CISE fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi dal costruzione, lottizzazione, vendita, poi non vendita, gestione, eccetera, eccetera. Quindi c'è dietro una storia del CISE, c'è una storia dei comuni e questo l'ho già detto. Sono due partite che credo il nostro revisore dei conti conosca poco e si limita semplicemente a vedere che probabilmente la documentazione non è chiara, ma del CISE, ricordo, la documentazione c'è, bisognerebbe solo avere la voglia di prenderla e di farla passare, perché c'è tutto. C'è tutto, c'è un plico così, ci sono i verbali di tutti i CDA, io me li sono letti, li ho riassunti in una relazione che ho dato agli 11 sindaci soci, come l'ho fatto io, revisore dei conti, si faceva una sua cronostoria e probabilmente capiva perché la partita del CISE oggi era ancora aperta e forse aveva un'idea diversa rispetto a quello che sta facendo il Comune oggi, considerando che è una partita che è al vaglio della Corte dei Conti, anche il CISE. Per i canoni per adesso no, però probabilmente ci arriveremo anche sulla partita canoni perché chiaramente non si può, cioè credo che non si limiteranno a quello che hanno già in mano. Beppe, scusami.
Solo la mia è una domanda marginale all'impianto d'apposito sul CISE. Noi come minoranza siamo venuti a conoscenza di una consulenza legale che rassicurava tutti i partecipanti a quel consorzio di come sarebbero nell'eventualità del fallimento intervenuti nelle percentuali anche economiche, però era una consulenza commissionata. Chiudo, no, c'è una cosa marginale che rientra per spese legali nella relazione, la vedo nel piano industriale che è stato secondo me un passaggio fondamentale dentro la vecchia maggioranza e nelle risposte verbali che in quella sera fu data. Fu una sera un po' travagliata perché mai, e lo dico alla riunione dei capigruppo, su due questioni importanti, ASPM e Casa di Riposo, le maggioranze da allora portarono né in sede di capigruppo né in consiglio comunale discussioni. Le discussioni furono aperte perché una o l'altra opposizione poneva la questione attraverso o interrogazioni e interpellanze. Parlavano e ci facevano rispondere informalmente attraverso un legale che si chiamava Junginger a dire che non avevamo ragioni per avere documentazione nella contraddittorietà di un parere che come avvocato dava per quanto riguarda la casa di riposo. Per il resto ci finì nelle mani un piano industriale che non avevamo scritto noi, ma che puntualizzava punto per punto la situazione che tra 2013 e 2012-2013 era venuta a creare. E il punto per punto era che era all'interno della stessa maggioranza. Perché l'ha messo in moto? L'ha messo in moto il cambio di gestione che avvenne dopo le elezioni del 2011. Però uno degli argomenti, ripeto, marginali, è la questione ROCAF. E tu dici paghiamo degli interessi per quella questione. Là mi fu risposto, su questo documento piano industriale, la ROCAF era tra gli insoluti, per una parte che doveva corrispondere all'anno, poi dopo tutto saltò e quant'altro, poi mi venne risposto anche che una maggioranza precedente ai colleghi che c'hanno nell'amministrazione si era dimenticata, quando parliamo faccio come sto facendo io, scappano i termini, si era dimenticata di escutere una fideuzione. Ecco, ma proprio perché siamo anche in un margine ristretto di persone, non c'è anche il pubblico, sappiamo qualcosa di più, ma non sulla responsabilità di non aver escusso una fideuzione, perché mi sembra che come abbia avuto l'opportunità di escutere una fideuzione l'abbia fatto, ma credo che se non lo faceva la politica sarebbe stato solennica, perché adesso prendiamoci tutte le responsabilità della terra, però credo che quando ci sono in gioco questi aspetti tecnici, anche l'apparato tecnico dà il suo contributo, poi la politica può scegliere. Perciò quei 114.000 euro che tu dici, periti al 2011-2012, e la non escursione. Noi quei 114 li spendiamo perché siamo andati prima a una causa, poi siamo andati in appello, poi la cosa, la partita è finita, credo, in Cassazione. O è ancora aperta? Perché qui era ancora aperta nel 2012-13. Adesso non lo so. Scusa, è una domanda marginale, ripeto, non è centrale. Questo è l'appello. Perciò noi... Sì, c'era... No, te lo chiedevo perché torna questo elemento qui.
In bilancio c'era nel 2013 un credito verso ROCAF di 500 e passa mila euro, che è stato interamente svalutato. Quindi bilancio 2013 nella sua resina rete impianti, prima, perché la fusione ha avuto effetto nel 2014, e nel 2013 nel bilancio della sua resina rete erano state fatte tutte le varie pulizie, tutte le svalutazioni, cioè, e quant'altro, anche la svalutazione delle rimanenze dell'area PIP. Quindi il credito è stato interamente svalutato. Abbiamo ancora un credito IVA di 58.000 relativo a questo, che finché il fallimento non viene chiuso non possiamo recuperare. Abbiamo delle mail che abbiamo, appunto, perché poi questa Rocca ha trasferito la sede legale in Brasile e quant'altro, quindi comunque non è ancora chiuso il fallimento. Quello che parliamo noi delle spese legali è che negli anni passati l'ex Oresina Rete Impianti ha avviato delle cause legali, una contro, su quella che abbiamo la sentenza, contro e un'altra addirittura contro il broker, perché secondo me, adesso non voglio sbagliarmi, ma non è che non abbiano la fideiussione, aveva dei vizi, non era corretta, quindi in poche parole la garanzia non c'era. E quindi la società, la Soresina Rete Impianti, ha fatto causa al broker che aveva stipulato questa fideiussione. Comunque le cause, c'è stata le due cause in corso relative al caso ROCAF, una è del dicembre 2016 dalla SPM, e dobbiamo rifondere le spese legali alle controparti per 81.000 euro. E l'altra sentenza, quella contro il broker, è del gennaio 2017, e le spese legali ammontano a 33.000 erotti. Abbiamo perso tutte e due. Dopo, sul fatto che si voglia ricorrere in Cassazione, questo non lo so. Comunque il credito era già stato svalutato l'origine, questo quindi è un qualcosa in più per aver fatto causa.
Ci sono altri interventi, scusate. Consigliere Rava.
Allora, questa è una conferenza dei capigruppo. Era aspettato, al di là dell'apporto tecnico, una discussione tra capigruppo informati e che fosse sia tecnica ma anche politica. Quindi qui sono state dette tante cose, è stato parlato per più di un'ora di bilanci che abbiamo tutti in mano e ognuno può vedere, di relazioni che per carità alcuni aspetti possono averlo chiarito, però il tempo è stato veramente diciamo ampiamente. Quindi secondo me non lascia spazio quello che sono il confronto, che secondo me ci dovrebbe essere una conferenza dei capigruppo, che come dice il regolamento sono presenti tutti i capigruppo e il sindaco in rappresentanza della giunta. Peraltro poi il sindaco è anche il responsabile, diciamo, la delega alle partecipate, per cui... Allora, io su alcune cose sono state dette delle imprecisioni totali, e proprio perché non c'è uno schema di ragionamento, ma è stata fatta una presentazione, che su questa presentazione qui io non posso dire niente perché non è corroborata da nessun piano, da nessun programma, da nessun business plan, per cui è evidente che le società stanno in piedi, se fanno utili, è evidente che ci sono delle normative che cambiano, è evidente che delle strategie bisogna darle, e quindi non è che... non è che io vado a contestare qualcosa nello specifico a livello di singola operazione, perché non ho gli elementi per poter contestare. Peraltro non so perché voi state parlando di dissesto, io non ho mai parlato di dissesto, è stato forse un termine utilizzato in consigli comunali precedenti di vecchia amministrazione, diciamo. Innanzitutto c'è un'imprecisione totale su quello che riguarda il MOL. perché il MOL, scusate un attimo, ma giusto perché non si possono raccontare delle cose così. Immagine operativo lordo, sito della borsa italiana, che quindi è accessibile a tutto il mondo, anche a quelli meno, diciamo così, preparati, dice che il MOL è semplicemente l'EBITDA, che è una misura ampiamente utilizzata nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa. L'EBITDA rappresenta una misura di margine operativo lordo, MOL, consente di verificare se la società realizza profitti positivi dalla gestione ordinaria, sommando a EBIT il valore degli ammortamenti. Per cui noi non stiamo tenendo conto degli ammortamenti facendo il MOL. Noi prendiamo il reddito operativo e gli aggiungiamo gli ammortamenti. Ma se questa è una misura finanziaria, io devo vedere dove vado a impiegare i soldi. Nel momento in cui nel mio conto economico ci sono 500 e passa 1000 euro di incrementi per lavori interni, quindi ristrutturazioni di reti, di qualsiasi cosa, e quindi sono un mio investimento, vuol dire che del mio MOL 550.000 euro li utilizzo per ristrutturare le reti. Quindi parlare del MOL come un indicatore di redditività è sbagliato. È sbagliato perché sul MOL non si delibera neanche il dividendo. Per cui non va bene. Può essere un indicatore che dà sicuramente un'efficienza da un punto di vista aziendale, un'efficienza finanziaria. Poi vediamo come vanno impiegati i soldi. Cioè, e quindi, ma giusto per chiarire, perché su queste presentazioni fatte così non servono a niente, perché dire che i ricavi aumentano non vuol dire niente. I ricavi a volte è meglio se diminuiscono, perché se si fa qualcosa in cui si sta perdendo è meglio tagliare quelle aree di business. Tra l'altro poi, cioè, queste cose sono talmente scontate, è come dire che i bilanci sono veri. Ma quando mai vi è stato presentato in un consiglio comunale un bilancio che annusava solo di falso? Lei quanti ne fa di bilanci falsi? Neanche uno, come tutti i commercialisti. Per cui, voglio dire, non è che noi possiamo pensare, e non è neanche argomento di discussione, che i conti non siano veri. Lì ci sono i revisori, partiamo dai conti che ci sono. Cioè, qui non stiamo facendo la revisione al bilancio. Io su quello che vedo, innanzitutto che il dividendo è stato distribuito, adesso ve lo spiego per l'ultima volta, vi spiego cosa sta dicendo il revisore, che il revisore comunque non è un cretino, e quindi se dice certe cose non lo fa perché ha preso un colpo di sole o perché vuole fare per forza il puntiglioso, perché comunque a fare il puntiglioso, se fa una relazione negativa a un rendiconto o a un bilancio preventivo, la Corte dei Conti ci guarda a maggior ragione dentro e quindi potrebbe vedere ulteriori sue manchevolezze. Sgomberiamo subito il campo che ci abbiamo perso 10 minuti del CISE, che io non sono d'accordo su quello che dice il revisore e peraltro non ho mai detto niente sul CISE e che non riguarda la conferenza dei capigruppo, perché noi siamo sui bilanci dell'SPM. Quello che sta dicendo il revisore è questo: la partecipata non ha la capacità finanziaria di rimborsare i debiti, tant'è vero che non li sta rimborsando. Il comune inserisce per fare il proprio bilancio dei dividendi che sa già che non incasserà, o meglio, li incasserà prima o dopo, ma sacrificando altre poste che non saranno che non riuscirà a incassare, perché è evidente, perché la partecipata a SPM Solesine Servizi ha una capacità finanziaria di un certo tipo, non è in grado di pagare delle riserve, anzi io vi dico di più, queste riserve cosa sono? Sono i conferimenti fatti negli anni precedenti. Attenzione! Se io faccio il conferimento e poi dopo pretendo di distribuire le riserve, io rendo liquida questo mio conferimento, che non è detto che possa farlo, perché per farlo dovrei vendere il mio asset. Quindi da un punto di vista finanziario, di controllo della Corte dei Conti, voi, il revisore, ha detto questo, e non so se è stato capito in questo comune, che questa è una cosa grave, perché questa cosa va a intaccare il comune. In più il revisore peraltro ha detto tante altre cose, tra cui che c'è un grosso problema organizzativo, che questo non c'entra niente col passato, ma è del comune. Non è detto neanche che sia colpa vostra, eh. Non voglio dire questo, lui dice che è così, quindi da questo punto di vista sta dicendo che non riusciamo neanche a fare i conti per problemi organizzativi. Innanzitutto non ha dato un parere negativo, ma ha dato un parere non favorevole per l'approvazione, perché il revisore non può dire di non approvare il bilancio. Il revisore può dare parere favorevole o non dare parere favorevole, perché poi dopo i consiglieri in consiglio comunale possono fare quello che ne hanno voglia, come pure l'assemblea. L'assemblea può approvare il bilancio a discapito di una relazione di un revisore completamente negativa. Innanzitutto, prima cosa, qui si presentano dei bilanci che saranno pure in forma abbreviata, ma li presentiamo ad un comune. La forma abbreviata c'è sempre stata. Si potevano fare così anche 5 anni fa, anche 10 anni fa. Prima però venivano corroborati di informazioni in più che adesso non vengono date, ma molto di più. Per esempio veniva data la suddivisione dei debiti e dei crediti, cosa che adesso non è stata data. Poi dopo, se c'è un bilancio che è dato in forma abbreviata, è previsto che per la trasparenza, per dare una maggiore informazione, per dare un quadro veritiero dell'azienda, uno può scrivere tutto quello che vuole. Anche il rendiconto finanziario, se manca, uno se vuole lo può fare. Non è un problema, perché non è proibito, attenzione. Quindi queste informazioni, eventualmente, se ci sono in azienda e non vengono trasmesse al comune tramite il bilancio o ai consiglieri in un altro modo, non vengono date. Qui il discorso è prettamente finanziario. Da un punto di vista economico, la redditività quest'anno è andata male. Nel 2016 è andata male. Un lettore di un bilancio si chiede come potrà andare meglio. Peraltro un lettore del bilancio legge il bilancio, e quando legge il bilancio, cioè, non è che per forza di cose il risultato del bilancio rappresenta l'operato dell'amministratore, positivo o negativo in funzione del numero di bilancio. Se c'è un meno, quindi una perdita, è negativo; se c'è un più, è positivo. Perché uno, se lo spiega, può anche dire, potevamo uscire pure peggio. Io vedo questo, e mi interessa sapere, il dettaglio dei crediti, il dettaglio dei debiti, il dettaglio dei debiti verso le controllate, il dettaglio degli altri debiti, dove sono stati fatti gli incrementi per i lavori interni, perché ci abbiamo messo 550.000 euro, 556 nel 2015 e 522 nel 2014, ci sono 1 milione di euro, può darsi che questi siano effettivamente degli incrementi, che però nel 2013 erano solo 108.000 euro, scusate, nel 2014 erano solo 108.000 euro, non si chiede il perché questo incremento, anche perché è un investimento di 1 milione di euro, è un investimento di 1 milione di euro, io non chiedo il dettaglio, però a grandi linee sapere cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo una voce che nel 2016 pesa per 754.000, che sono gli altri ricavi. Se io ho la prima voce del conto economico, che è i ricavi delle vendite e delle prestazioni, che posso immaginare benissimo cos'è. Poi dopo, se volete dare delle informazioni in più, potreste suddividerla tra quella che è nell'energia elettrica, quella che è stata data nel gas e quella che è stata data negli altri servizi, così il lettore si fa un'idea di quanto sta calando l'energia elettrica, quanto sta calando l'acqua, quanto sta calando il gas e tutto il resto. Però 754.000 euro di altri ricavi mi piacerebbe sapere cos'è. Come pure 1.200.000 circa di oneri diversi di gestione. Poi noi abbiamo delle svalutazioni. Abbiamo detto che sono state svalutate tutte le rimanenze dell'area PIP. Capito bene?
All'origine avevamo le rimanenze per circa 2 milioni. Fatto, ci sono ancora dei terreni, adesso dico 1 o 2 capannoni, mi prenda. Allora, quando è stata fatta, perché nel 2003 ha incaricato una società di revisione, la Deloitte, che ha fatto una pura revisione prima che la rete entrasse nella servizi. È stato incaricato un perito, ha fatto una valutazione dicendo questi terreni valgono 200.000, i capannoni valgono, questo era il valore reale. Siccome in bilancio mi sembra che ci fosse più di 1 milione, li abbiamo svalutati, erano iscritti al costo, li abbiamo svalutati tra confrontando il costo col valore di mercato. Il valore di mercato era molto più basso e allora li abbiamo adeguati al valore di mercato, non li abbiamo svalutati tutti perché di fatto i capannoni ci sono ancora a rustico, infatti penso che, mi perdoni, abbiamo svalutato in questo senso.
Poi, io vorrei sapere quanto ha reso la cessione del ramo dell'azienda Padagnacque, perché questa è liquidità che entra e questa liquidità una volta che è entrata non entra più, perché è come la cessione del 30% della partecipata. Qual è il piano degli investimenti della società? Sulle figure dei nuovi assunti mi interessa sapere quali sono state per linee interne, se ce ne sono state delle assunzioni dal comune di Manerbio oppure da Edoardo Zecca. E queste sono cose che vorrei discutere in conferenza dei capigruppo. Quali sono stati i ricavi generati a seguito delle operazioni straordinarie che possono essere Manerbio o Edoardo Zecca? In parte Edoardo Zecca è stato risposto, però non... Il ricavo, devo vedere, devo capire bene, perché se io superficialmente, come viene fatta, mi spiace dire questa relazione, come capita che uno alla fine superficialmente dice abbiamo svalutato i terreni, allora chi ascolta dice li abbiamo svalutati tutti. Però se noi abbiamo, scusate, nel commerciale una redditività del 3, 5, 7% e mediamente abbiamo il 5% di perdite su crediti, sappiamo che non guadagniamo niente. È evidente che non sarà così. Mi auguro che non sarà così. Però detto come è stato detto in una relazione, senza portare dei dati non da slide, ma dei dati concreti, tabellari, in cui uno si possa vedere, riconoscere, capisce, e poi eventualmente su una conferenza di capigruppo si può discutere su queste cose. Quanti sono i debiti di SPM verso le banche? Al 31/12/2016.
Con la premessa, allora, lei ha ragione, abbiamo fatto il bilancio in forma abbreviata e lo dico a tutti, quest'anno ci sono meno informazioni perché è cambiata la norma, non è che siamo più carenti noi che non le abbiamo date, no, no. Abbiamo sempre messo le informazioni. Allora, noi non abbiamo omesso nessun punto fondamentale previsto dalla legge, questo. Le voglio solo dire, lei ha ragione che può pretendere alcune informazioni, ma questo perché il socio, che è il comune, ha diritto ad avere tutte le informazioni. Il fatto che queste informazioni non abbiamo, gli amministratori non abbia voluto metterle in nota integrativa, che sono informazioni aggiuntive, perché l'amministratore, correggimi se sbaglio, ragiona in un'ottica di come se fosse un'azienda privata. Questo bilancio lo possono vedere anche i concorrenti, possono vederlo. Infatti quando le banche ci chiedono che lavorano per noi informazioni, gli sono sempre state date e penso che se ci sono delle informazioni precise che voi vogliate, vi vengono rimesse anche per iscritto. In passato avete voluto, per esempio, sulle sopravvivenze attive, che erano 1.600.000, mi sembra 2 anni fa a luglio, abbiamo fatto un lavoro che abbiamo ricostruito tutto, non c'è nessuno, penso, da parte dell'amministratore, nessuna volontà a non mostrarvi le informazioni. La nota integrativa, infatti, quando è stata redatta la bozza, abbiamo detto la mandiamo così, vogliamo mettere tutte queste cose aggiuntive che non sono previste dalla legge. Loro hanno detto no, perché i nostri bilanci li vedono anche i concorrenti, diamo le informazioni necessarie. Questo, comunque, se lei ha, siamo a nostra...
No, no.
Sì.
Un attimo, cioè, no, allora facciamo,
che, no, a me piacerebbe, sì, magari chi non manca il bilancio sembra che sia stato,
no, a me piacerebbe, no, perché non ho detto questa cosa. Io ho premesso che il bilancio è stato fatto correttamente, non è un bilancio sbagliato, ci mancherebbe altro, le informazioni minime ci sono tutte, quasi, forse, però al di là di questo è che qui non si sta facendo la conferenza di capigruppo. Il suo intervento tecnico, se lei interviene, interviene perché io faccio una domanda e lei risponde. E è quello che mi piacerebbe, tra l'altro, che è il lato politico, che ci fosse... No, no, ma su come è fatto il bilancio, perché per esempio...
Perché per esempio io posso sostenere una cosa diversa, io posso sostenere da un punto di vista politico che per me il bilancio, più informazioni ci sono meglio è, perché il bilancio è per la cittadinanza, perché l'azienda è comunque una partecipata pubblica, io posso sostenerlo, questa è una discussione di conferenza di capigruppo, e io non sto dicendo che voi avete sbagliato a fare bilancio, ci mancherebbe altro, però perlomeno siete contraddittori, perché l'anno scorso, non negli schemi XBRL, ma comunque sono state date certe informazioni, e io ero qui in questa conferenza per chiedere questo, di una presentazione fatta così, al di là di un'introduzione che non può che essere data orale, sulla strategia, ovviamente, perché è più difficile scrivere sul bilancio, è meglio andare anche a dare braccio, e anche perché sarà anche più aggiornata, però manca quello che è l'informazione per me. Cioè, io qui non voglio discutere con lei se hanno fatto giusto, perché a me, peraltro, di quello che fa l'azienda, gli amministratori dell'azienda renderanno conto all'assessore, alle partecipate, che poi dopo verrà a parlare in comune, che poi può anche fare una riunione di questo genere in cui mi vengono dati i numeri che mancano. Però non ho detto niente, nel bilancio dell'anno scorso questi numeri, le banche erano 4.813.000, c'era scritto, quest'anno non c'è più scritto e il bilancio è sempre il bilancio abbreviato.
Bilancio abbreviato, è cambiata completamente l'articolo 2004-27, poi lo facendo abbreviato, ci sono dei punti nuovi che, per esempio l'anno scorso i dati sulla media dell'occupazione non veniva richiesta, quest'anno sì, per cui è stata questa la scelta. Comunque le rispondo, l'anno scorso erano 4.813, quest'anno sono 3.305, le do il dettaglio. I conti correnti negativi 1.080.000 contro i 2.186.000 dello scorso anno. Il mutuo ipotecario è 1.431.000 contro 1.932.000 dello scorso anno e i finanziamenti a medio-lungo termine sono 793.000 contro i 694.000 dello scorso anno. La somma è 3.305.000, si sono ridotti il debito verso le banche di 1.500.000.
Ah, perché giustamente lei considerava, poi mischia un po' le cose, però due precisazioni, perché adesso bisogna chiarire una volta per tutte i ruoli, come dice lei. Lei sta facendo un intervento da consigliere di un comune o da commercialista, revisore di altre cose? Perché questa qui è una cosa che a me interessa saperlo, perché lei dice da una parte che è tutto corretto, dall'altra che ci sono le imprecisioni. Le due cose non vanno d'accordo. O ci sono delle imprecisioni o è corretto. E le chiedo, lei sta parlando come consigliere di amministrazione, consigliere comunale di questo comune, o come revisore? Perché sennò le cose cambiano. E lei lo sa benissimo. A cosa mi sto riferendo? No, glielo dico apertamente, perché adesso siamo un po' stanchi di questo atteggiamento, perché se lei viene qua a fare il revisore dei conti o fare il commercialista, c'è un organo tecnico che risponde di quello che fa, c'è un amministratore che risponde di quello che fa. Se lei vuole fare delle considerazioni politiche è libero di farle. Se mette in discussione di come facciamo i bilanci, visto che dice ah no, non sono falsi, poi lo dica apertamente. Di come sta parlando lei? Visto che vuole distinguere. Qua giustamente lei fa un intervento politico, se vuole fare il revisore allora si assume le sue responsabilità, perché io quando leggo su un giornale escamotage finanziario posso anche prendere il telefono, chiamare il legale dell'azienda e chiedergli ci sono degli estremi valutativi verso questa persona, punto di domanda, perché noi siamo certificati da dei professionisti che, le ricordo, erano presenti anche prima del nostro avvento. Ecco, per essere chiaro, e poi però precisiamo bene come si comporta, perché sennò è troppo semplice, no, non ci sono falsi e poi ci sono delle imprecisioni, perché sennò noi tiriamo fuori anche tutto quello che c'è da tirare fuori prima cosa. Secondo luogo, qua è un luogo politico, faccia l'intervento politico, vuole i dati del bilancio della Soresina Servizi e Commerciali, che li diamo tutti, perché non abbiamo nulla da nascondere. Ok, faccia le richieste che vuole, questo qui gliel'avevamo già dato nel 2013-2014, atto di fusione, il dettaglio dei bilanci glieli abbiamo inviati, ha fatto delle domande, gli abbiamo risposto, poi di punto in bianco non ha più detto nulla. Adesso vuole degli dati, glieli mandiamo tutti tranquillamente, ma io non faccio perdere mesi di lavoro a gente di costruire dato per dato, visto che ce li abbiamo. Scrive e glieli diamo, perché noi intanto dobbiamo lavorare.
perché lei sta mettendo in dubbio la professionalità delle persone che lavorano per SPM, della mia mi interessa relativamente perché mi so difendere.
Intervento del genere però è inaccettabile. No, è inaccettabile perché in una conferenza dei capigruppo
basta.
Io penso che quando uno ci capisce è bene che dica le cose. Forse è preferibile un politico che anziché entrare nel merito delle cose vada in televisione, parli, non so, di com'è il clima su Resina, di quello che vediamo in giro.
Parli per lei, non per gli altri, per favore.
Io sto parlando per me.
Queste cose
cerchi
di evitare, perché è mezz'ora che dice conferenza di capigruppo, ma lei sta facendo solamente un'esposizione tecnica di quello che stiamo discutendo. Questa non è una conferenza di capigruppo, quella che sta tenendo lei.
Vi chiedo però di intervenire uno per volta, perché sennò nasce il caos, Ecco, grazie.
Io credo che cos'è questa conferenza di capigruppo, vuole capire.
Scusa.
Lo continuo a chiedere.
Scusa. Consigliere Rava, continui per favore, grazie.
Io credo che ognuno fa politica come pensa di farla meglio e su questo la democrazia dovrebbe insegnare che è così. Fa specie invece le minacce, perché giustamente quando si ha la possibilità di spendere soldi aziendali, di aziende che non sono proprie ma sono della cittadinanza, è più facile prendere certe decisioni. Certamente la cosa non fa onore, questo intervento. Questo intervento perché in un ambito politico, ripeto, è stata una scelta voler andare in azienda, perché c'era il diritto di fare il consigliere. Quindi uno deve mantenere il ruolo che ha scelto. Da un punto di vista di bilancio, ripeto, come non ho parlato neanche di dissesto, e queste sono cose che dite voi, mentre invece a me interessa sapere esclusivamente i numeri. È come se io chiedessi l'età. Se chiedo l'età, dall'altra parte uno deve pensare di essere vecchio o giovane, in funzione dell'età che ha. L'età è un numero. E io qui sto chiedendo dei numeri, non sto chiedendo nient'altro, perché secondo me, al di là delle scelte politiche, i numeri comunque non mentono, e poi portano i risultati. Quindi il bilancio, io ho già detto che per me è un bilancio che non ho nulla da dire. Peraltro su queste cose ho anche detto che io non voglio fare il revisore del bilancio di SPM. Io ho detto semplicemente che, peraltro c'era, era così nel bilancio precedente, non su schemi ma in forma discorsiva, per usare il termine dell'XBRL, nei campi testuali, per usare i termini dell'XBRL così ci capiamo, c'erano queste informazioni, adesso non ci sono più. E io qui, in conferenza, avrei preferito un intervento tecnico che rispondesse a me, non una relazione di un'ora e un quarto, che al di là di alcune cose che possono anche essere interessanti e dette in 15 minuti, però non risponde comunque a me. Peraltro io la relazione di un'ora e un quarto l'ho pure ascoltata e non ho detto niente. Io dico questa cosa qua. Quando abbiamo fatto l'operazione Edoardo Zecca, i ricavi dovevano aumentare per loro intervento di 2 milioni. 2 milioni non sono aumentati, forse aumentano di 700 mila euro. Aumenteranno di 2 milioni in 2 anni, in 3 anni, in 4 anni? Io sono qui per chiedere queste cose. Queste sono le prospettive reddituali che chiedo io. Poi dopo aumenteranno di più, aumenteranno di meno, uno fa delle stime e poi dopo fa anche i consuntivi e vedrà gli scostamenti. Il fatto che prima non si facessero o non si dassero determinate informazioni, ciò non toglie che dobbiamo andare avanti a farlo. Anzi, qui a quanto pare di errori ne sono stati fatti tanti. Adesso io non so in che anno è stata fatta, qui avete parlato tanto di Starocaf, che è una delle cose che ci sono state. Non so quando è stata fatta sta fideiussione Rocaf, quando è stata sottoscritta. Che anno è stata sottoscritta? Anni 90 addirittura, per cui perdiamo memoria totale. Per cui è un'operazione che forse è stata sbagliata dall'inizio perché ha sbagliato il contratto di fideiussione. E quindi non tutelava adeguatamente l'azienda, chi l'ha sbagliata l'ha sbagliata. Quelli che sono venuti dopo avranno provato a recuperare i soldi per quanto potevano. Cioè, cosa vogliamo dire di questa cosa qua? Se uno si affida a un avvocato e poi perde, vuol dire che ha sbagliato? Punto. Allora, se ci fosse stato un intervento di un certo tipo, mi sarebbe piaciuto vedere il conto economico, mi dite le poste straordinarie, le poste straordinarie uno le toglie dal conto economico e vediamo cosa risulta, ma non mi parlate del MOL, perché il MOL è un'altra cosa. Cioè, non si può sintetizzare tutto su un numero, perché sintetizzare tutto su un numero è sbagliato. Non si può esprimere un giudizio solo su un numero. E la stessa cosa vale per la commerciale, perché anche lì vorrei sapere il dettaglio dei crediti, dei debiti, il dettaglio degli altri ricavi e tutte le cose che ho chiesto per concretamente, proprio come. Se io devo fare la conferenza dei capigruppo, devo capire da dove arrivano queste nuove assunzioni, perché è quello che mi interessa. Io voglio capire chi assumiamo, dove assumiamo, per cosa assumiamo, o è sbagliato, o non bisogna capire, perché è meglio che, no, che il politico non capisca, perché tanto l'intervento deve essere politico. Quello che dice il revisore in merito al bilancio sono cose ben specifiche. E secondo me aver chiesto io di convocare la conferenza dei capigruppo non può che aiutare il Comune a difendersi un domani verso la Corte dei Conti, perché dimostra che è stato comunque vista la cosa, curata la cosa. Questo fatto che SPM è esterna e quindi è commerciale è un'invenzione vostra, non è detto per forza che sia così. Sicuramente fa parte del diritto commerciale, non è un'azienda speciale, questo qui lo sappiamo, le sue dinamiche, però quello che deve fare, lo deve fare guidata dal Comune, questo è quello che penso io. Io questa guida del Comune non l'ho vista, che non vuol dire che la parte operativa aziendale non debba fare il suo lavoro. Ma la strategia, l'indirizzo lo deve dare il Comune, io questo negli atti del Comune non l'ho visto nel controllo analogo, non l'ho visto negli obiettivi, non l'ho visto in niente. E io su questo che voglio discutere, come conferenza di capigruppo, anche prendendo i numeri, perché poi dopo quello che si vuole fare, si vede se è sostenibile nei numeri. Poi dopo uno può decidere che per tenere in piedi l'azienda, per fare, tra virgolette, profitti, perché va bene così, va bene fare gli accordi con gli altri comuni, va bene fare gli accordi di rete, va bene, io su questo non ho detto niente e non ho contestato niente, se non che quando è stato portato un piano, questo piano, cioè o meglio, quando è stato deciso di aprire il capitale anche ad altri comuni, non è stato presentato nessun business plan. Io penso che ci sia bisogno di più trasparenza. E anche nel fare bilanci, poi dopo non volete fare bilanci, perlomeno l'accortezza, visto che tanto lo sapete tutti gli anni così, potreste benissimo accompagnare per i consiglieri, chi vuole leggerlo lo legge, chi non vuole leggerlo non lo leggerà, la documentazione per analizzare meglio i bilanci.
Io faccio fatica veramente a volte a seguirti, perché non so se è una strategia, se è una capacità di mischiare l'intervento veramente politico dal tecnico, perché tu chiedi alla parte politica, chiedi un confronto politico, parli di strategie, io non so più come dirlo, cioè io in 3 anni ho cercato di spiegare qual è stato l'indirizzo dell'amministrazione, non lo so, io non so cos'altro dire veramente. Cioè non ho voglia di ripetere in questa sede ancora quello che ha appena detto lui, la perdita del gas, la perdita dell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho più forze per risponderti su questa cosa qua. Sul tema dei numeri, il problema è che qua oggi tu hai la possibilità di chiedere i numeri, ma se entri, adesso credo nel rispetto di tutti, approfondisci su tutto quello che sono le voci dei numeri. Come ti è stato data la documentazione quando l'hai chiesta, te l'abbiamo sempre detto, fai richiesta ad SPM, ti dà tutti i dettagli e tutte le risposte che vuoi, ma qua dentro, con il sottoscritto che ha la delega al partecipate, ma se vuoi gliele daremo anche all'Anna Bertelli, ma nemmeno l'Anna Bertelli ti risponderà nel dettaglio dei numeri. Io non sono in grado, faccio tutt'altro nella vita. Se voi ci confrontiamo, ripeto, sulle analisi del latte e vediamo poi chi vince. Cioè, il problema è che a volte qualche tuo intervento e qualche tuo atteggiamento, qualcosa che tu dici, umiliano la figura di chi ha le partecipate. Perché sembra quasi che noi siamo qui, io in prima persona, a perdere del tempo. E che non capisco nulla. Così io sono qui ad aspettare quello che SPM mi dice, mi fa e io faccio il galoppino. Questa è l'idea che ti sei fatto dall'inizio del mio mandato. Ok? Tu mi ha colpito molto nell'ultimo consiglio comunale, quando dici che non hai mai detto che siamo incompetenti. Io ti invito a ascoltarti le registrazioni dei consigli comunali del 2014 fino al penultimo consiglio. Detto questo, e ribadisco, tu hai chiesto la conferenza di capigruppo che nella stessa mattina stava già per essere convocata, tant'è che ti abbiamo risposto che stavamo semplicemente aspettando una risposta del tecnico, che era la dottoressa Carolina Bianchi. Dopo due giorni hai chiesto anche il consiglio comunale con le firme di altri due consiglieri di minoranza. Ci sarà un altro confronto anche in consiglio comunale, parleremo ancora di questa cosa nel consiglio comunale, con l'unica cosa che se tu entri ancora con gli elementi che hai oggi nei numeri, qua nessuno ti risponderà. Io non ti risponderò mai sui numeri, non sono in grado di leggere un bilancio se non me lo spiega un tecnico, tant'è che quando abbiamo approvato il bilancio c'erano i tecnici che ci hanno spiegato. Ma non mi hanno spiegato le voci, non voci, non voci e questo, perché non le capirei. Non so neanche che cos'è io il MOL. È il tuo linguaggio da professionista, giustamente. Tu dici, io oltre a fare il consigliere politico sono anche un professionista, ci capisco, faccio bene a fare domande. Secondo me le potresti fare in una sede e poi ne discutiamo qua, dove hai già tutti gli elementi, ma non puoi pensare che io nella conferenza di capigruppo ti porto qua tutto quello che è il bilancio voce per voce. Perché non te lo porteranno mai. Quando tu parli di trasparenza, mancanza di trasparenza, mi devi dire quando mai ti è stato negato un documento. E non cito il passato, dove siamo arrivati quasi a prendere l'avvocato per farci dare documenti. Ma qua nessuno ti ha mai negato un documento. Ti è sempre detto, se vuoi, chiedi e ti viene dato. Non ho mai capito questo tuo voler trasparenza ulteriore. Ci sono alcune cose che io, che ho la delega alla partecipate e credo di avere un ruolo di indirizzo politico, non tecnico, non sono in grado di dare. E questo che vuoi sentirti dire, te lo dirò anche in consiglio comunale. Io cerco di dare indirizzo, cerco di capire come può essere l'idea dell'azienda, ma mi confronto anche con i presidenti, perché non necessariamente la mia idea di azienda può sposarsi con le capacità economiche dell'azienda, perché a me piacerebbe che domani avessimo tutti i mezzi SPM elettrici, è il mio sogno, l'ambiente è un desiderata, questa è una strategia, sì, è una strategia ambientale, ma non me lo posso permettere, quindi la accantono. Il piano luce è stata una strategia aziendale, c'è scritto nel programma elettorale. E poi ribadisco, perché questa roba qua sembra quasi che non ci venga mai in testa, no? Cioè, da dove si è partiti? Se voi andate a analizzare i documenti 2012-2013, stiamo portando avanti alcune idee, alcune questioni, alcuni programmi che già erano in itinere, senza aver inventato nulla, perché non c'erano margini per avere altre strategie. Perché con Soresina moriamo. Allora, tu parli di strategie, siamo nella conferenza di capigruppo, dici la tua strategia, qual è la strategia che ci consigli, cosa dobbiamo fare? Le partnership con gli altri comuni ci portano fattura, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare solo su Soresina? Non possiamo, non ce lo possiamo permettere. La strategia aziendale, non lo so, io faccio veramente fatica a pensare quando si parla, perché qua è tutto sbagliato. Oggi c'è la abbiamo fatto le riunioni, non va bene, e facciamo la conferenza, non mi aspetto la conferenza com'è. Il bilancio non c'è mai, la relazione non va bene, questo non va bene. Io, cioè, c'è una critica continua con qualsiasi cosa che si fa. E alla fine c'è sempre lo stesso giudizio, mancanza di trasparenza, non siete chiari, non ci sono informazioni. Non lo so, tu effettivamente dici, non dici che siamo, come dici, crack finanziario, però dici che i conti sono in rosso. Ma non lo dici qua in una conferenza, lo pubblichi su un giornale che leggono in tanti. E devo dire che noi come azienda abbiamo dei soci, che sono i comuni, abbiamo dei clienti, che sono i cittadini, e sono anche soci, dato che è partecipata dal comune, quindi sono soci clienti, abbiamo le banche. So, io faccio fatica a pensare, poi mi dirai non ho detto niente io, è stato il giornalista, io me lo auguro, qua è virgolettato, io mi auguro che non sia una tua espressione questa qui, perché è un'espressione forte a mio avviso. Poi vai dentro nei numeri, bene, io non so il lettore tipo che cosa avrà capito, e che c'è più questo meno quello, va bene, e parliamone, però veramente non riesco a capire la strada che devo percorrere, cioè, perché se è tecnica io non ti so rispondere, se è politica di cosa vuoi parlare, di cosa vogliamo parlare, di strategia? Te l'ho già spiegata la strategia. Hai citato Padania Acque, è il terzo anno di fila, che ti diciamo che la partita patrimoniale di Padania Acque la dobbiamo ancora chiudere, ma non sicuramente per demerito del comune o di ASPM. È una partita che avrà un valore, chiaramente un incasso straordinario, il fatturato lo abbiamo già perso perché la legge ha deciso che ci fosse un gestore unico che è stato individuato in Padania Acque nel luglio 2014, ero un mese che ero sindaco, non sapevo neanche quasi che cos'era Padania Acque, ok? Dopodiché ci sono state tutte vicissitudini di begate politiche che hanno ritardato, perché c'è stata la fusione delle due società, c'è stata la nomina del CDA, visto che vuoi le informazioni, e si è arrivato a chiudere le partite patrimoniali. La prima partita patrimoniale che hanno chiuso, ci hanno messo 7 mesi, che è quella di Cremona. E siamo in attesa di aspettare che si faccia questa benedetta chiusura del patrimoniale. Quanto vale? Vedremo quanto varrà. Però ci siamo noi, c'è Castelleone, c'è Pandino, c'è Crema, che adesso è bloccata, perché Crema adesso è bloccata, perché non si sa cosa vorrà fare da grande, e c'è Casalmaggiore. Queste sono le notizie che abbiamo di Padania Acque. Queste sono le notizie che noi oggi abbiamo di Padania, dove loro oggi stanno gestendo la rete, stanno facendo investimenti, hanno 5 nostri operai che sono là, 4 operai e una in ufficio, abbiamo uno sportello del quale ci dovrebbero riconoscere qualcosa, che per adesso non c'è ancora stato riconosciuto, abbiamo scritto, sollecitato incontri, non so cos'altro dobbiamo fare con Padania, e tu vuoi sapere come chiuderemo la partita? Se lo sapessi te lo direi volentieri, guarda, è la prima cosa che ti dico in un consiglio comunale, comunico che abbiamo chiuso con Padania e abbiamo guadagnato 3 milioni per la comunità, e domani rifaccio tutta Sorresina, se non la chiudo io, la chiuderà l'amministratore dopo, sarò contento se la chiude. Forse domandiamoci perché non è stata chiusa prima, allora, domandiamoci perché non è stata chiusa prima, perché ancora siamo ancora lì. Però ci sono alcune discussioni, le faremo in consiglio, facciamole, politiche. Oggi volevo toccare gli aspetti tecnici perché tu hai chiesto di portare l'argomento anche in consiglio. Sennò qua oggi si parlava di tutto. In consiglio comunale vuoi sapere di strategie? Ti accontenterò e ti dirò le stesse cose che ti sto dicendo da questi 3 anni e ripartirò dalle cose che ti sto dicendo da questi 3 anni. Però sono 3 anni veramente, 3 anni che mi umili qua dentro quando si parla di conti, di partecipate. 4 volte hai chiesto che io abbandonassi la delega alle partecipate. 4 volte, l'ultima volta con un emendamento addirittura che era una follia. Per cosa? Pensi di creare discordia tra di noi? È questa la strategia? No, perché non la capisco. come non capirò forse i bilanci del comune, però capisco qual è la strategia che vorrei adottare per il mio comune e che ho già spiegato 150 volte in più sedi. Non lo so, io ti chiedo se a parti inverse fosse successo nei tuoi confronti un accanimento su alcune questioni che esulano dalla politica, perché non è più politica questa roba qui, perché quando tu mi chiedi dei dati e sai benissimo che non ti posso rispondere perché non sono un tecnico, e per fortuna ci sono i tecnici, per fortuna ci sono i tecnici, per fortuna, forse una lettura della 265 del 2001 forse farebbe bene per capire che cosa dice la 265 del 2001, tra quali sono le competenze dei politici e le competenze dei tecnici, perché oggi ci stiamo prendendo responsabilità su tutto, quando a volte la responsabilità è solo tecnica, e questo lo sai meglio di me. Noi siamo qui per dare indirizzi, Marco Ghirri è in azienda per dare indirizzi, ed è un caso che conosca la partecipata, che conosca i bilanci, conosca la parte contabile. Signor Cicognini, lei è stato presidente della commerciale, mi dica quanto conosceva dei conti, si affidava ai tecnici, giusto? Si fidava dei tecnici, giusto? Bon. Allora questo è il tema, perché lei ha avuto una nomina politica, lei era là a dare indirizzi, ed è quello che stiamo facendo noi. Poi se tu pensi, credi, sei convinto che i nostri indirizzi non siano sufficienti, questo non è un problema mio. Se credi che ci siano delle falle, dei problemi, perché io, tu dici giustamente oggi che i bilanci sono a posto, non discuti, ma è solo carenza di informazioni, io quello che ho letto il 14 maggio sulla provincia è un'altra cosa. Quindi qua tu non dici che i conti sono a posto ma ti mancano le informazioni, tu dici che i conti sono in rosso, questo lo dici tu. Ed è chiaro che allora mi faccio delle domande, no? Perché poi con questi interventi, chiaro che ci metti dei dubbi, chiaro? Però io non voglio mai mettere nei dubbi nei confronti di chi tecnico sta lavorando per l'azienda e per il comune, mai. E mi assumo le responsabilità che mi devo assumere da politico, e fa tutt'altro nella vita che guardare i conti.
Però, scusami, non è così. No. Non è così e ti spiego perché. Perché tu dai la tua visione del mondo, e dai anche la tua visione di me. Innanzitutto, se tu capissi di più di bilanci non sarebbe una colpa. Se poi dopo vogliamo vedere quanto i tecnici, quanto i politici devono sapere di tecnico o meno, qui entriamo in un campo filosofico che potremmo discutere per giorni e non ne usciremo mai. Certamente quello che si ricerca sempre di più, e mi sembra che ci sia stato anche nelle tue intenzioni, almeno a parole, è la competenza. La competenza vuol dire che uno riesce a stare sul pezzo e riesce a gestire la partita, e se la riesce a gestire e stare sul pezzo riesce anche a spiegarla. Posto che comunque, visto dal tuo punto di vista, dal tuo trono, effettivamente c'è una prospettiva diversa. Però dovresti vederlo anche dall'altra parte. Perché innanzitutto io mi sono sempre rivolto a te perché tu sei il sindaco. Il giorno in cui non mi rivolgerò più a te vuol dire che mai del sindaco non mi interesserà più niente. Mentre invece tu sei il sindaco di tutti e io parlo al sindaco. Mentre invece, al contrario, tu non hai mai parlato con me, non hai mai coinvolto veramente le opposizioni. Se c'è da uscire sul giornale perché si vuole dire che SPM esce inutile, benissimo, ma allora perché, visto che c'è il bilancio della società, non convocare tu autonomamente una conferenza dei capigruppo per spiegare i risultati del bilancio? Non avete avuto tempo? Bene, io leggo il giornale, leggo il bilancio e mi faccio un'altra idea. Ho detto delle falsità nelle cose che ci sono scritte sul giornale? No, come non le ha nemmeno dette Ghirri, perché è vero che l'utile è di 308.000, però è anche vero che c'è una perdita operativa di 250 quasi. Nessuno dice il vero, cioè nessuno dice il falso. Sono due cose vere, vanno interpretate, vanno discusse. E io su questa cosa, che la capirebbero tutti, e l'hai capita anche tu, e la cosa che mi fa specie, no, non continuare con questa tua commiserazione tipo Calimero, no, che non mi piace, perché io non posso credere che un sindaco, che tu hai la delega, non ti informi, le cose le sai. Allora piuttosto io dico, ma come mai non c'è così scarsa attenzione alle opposizioni? Come mai che c'è da convocare la conferenza di capigruppo? Scrivo io l'email, nessuno neanche chiama per dire, vorremmo convocarle il 30, siamo in 4. Siamo in 4. Non è mai successo. E io ci sono... Io non so cosa devi, non ti dico cosa devi fare tu, io sto dicendo solo l'attenzione che tu dai all'opposizione. Forse tu ritieni, io da parte mia cosa faccio? Quando te l'ho già detto più di una volta, quando c'è una cosa, io rispondo e faccio la mia parte politica, che peraltro, prima di tutto, è di controllo. La strategia è tutta vostra. La mia è semplicemente di controllo. E come posso controllare io? Io posso controllare che quello che state facendo non crei dei danni alla partecipata, non crei dei buchi dei bilanci, non crei operazioni azzardate, io posso fare solo questo, perché poi dopo se si vogliono fare le luci bianche o le luci gialle, quella è una scelta politica, la fate voi che siete al governo, fatela voi che state amministrando, chi dovete chiedere? A me? Io però faccio il mio ruolo di controllo e penso di farlo bene. E nel momento in cui chiedo delle informazioni, non sto chiedendo niente di che. Di mia spontanea iniziativa, io non sono, io non mi sono mosso perché ho visto il bilancio così. Io mi sono mosso perché a fronte di un articolo sul giornale vedo una cosa e uno dice 308.000 euro di utile. Benissimo. E infatti cosa ho fatto io? Mi sono fatto dare il bilancio. Poi dopo lo guardo e dico, sì, però, c'è un però, bisognerebbe spiegarlo bene. Avrà sintetizzato il giornalista? Sicuramente i giornalisti sintetizzano, sicuramente poi scrivono quello che ne hanno voglia loro, però neanche il messaggio che è stato dato prima nell'articolo precedente era una fotografia della realtà. Non era una bugia, era una prospettiva, però ce n'era anche un'altra. Io ho dato questo. Non mi sembra che... Visto che anche tu lo sai che ci occupiamo prevalentemente, perché questa è stata la scelta di Città di Soresina e di candidarsi, di fare una politica competente. È giusto, è sbagliato? È un'idea. Poi magari non interessa, anzi sicuramente non è un'idea molto interessante, perché non è che io sono poi il giornalista mi chiama tutti i giorni per avere notizie di me. Probabilmente non faccio molto notizia, ecco. Però io mi chiedo, perché i dati non sono in comune? Il taglio dei debiti? Pronti? Non chiedo neanche a nessuno di voi, perché uno apre un armadio, un impiegato del comune apre l'armadio, mi fa la fotocopia, eccoli. Non c'è stata mai, e quando c'è stata, io ho sempre partecipato, abbiamo discusso assieme dei contratti su quello che era il discorso dell'assegnazione degli impianti sportivi. Non era una riunione di capigruppo, era una riunione informale, e lì abbiamo discusso di clausole contrattuali, cioè abbiamo parlato di un contratto dove ognuno l'ha letto e ha dato la propria interpretazione, non è che eravamo tutti avvocati, e mi sembra di aver partecipato. Non sono andato sul giornale, non siete andati sul giornale, non ci sono state polemiche, perché è stato un percorso lineare in cui la documentazione è stata data prima, abbiamo potuto arrivare preparati e sul preparato sono state fatte le domande specifiche. Certo che se la documentazione non c'è mai, è possibile che io ti chiedo, i dati arrivano sempre l'ultimo giorno, tutte le volte te li devo chiedere, che tanto sono sempre quelli che ti chiedo. Non guardarla dal tuo punto di vista, guarda che tu ti stai tu deprimendo, non sono io che ti sto attaccando, perché nel momento in cui io chiedo un'informazione e tu mi dai una risposta, puoi solo far bella figura.
Io credo che tu però anche qui in questo caso abbia cambiato ancora percorso, no? Rispetto all'anno scorso, agli altri anni. Ci tengo a precisare che nel bilancio consuntivo del comune io non sono obbligato a metterti dentro i bilanci della partecipata? Siamo arrivati lunghi quest'anno per mettere in cartellina almeno la bozza di bilancio dell'SPM. Ci sembrava corretto, visto che avevi sollevato nel 2014, nel 2015, che entro il 30 aprile non avevamo ancora i bilanci della SPM. Gli altri anni li abbiamo spiegati prima di portarli in consiglio comunale. E la tua malafede, anche in questo, ha portato in consiglio comunale a fare un intervento politico partendo dal giornale, insinuando, perché questa è un'insinuazione, insinuando che l'articolo fosse uscito ad hoc per la sera del consiglio comunale, che era deserto. Quindi immagina quanta gente interessava, cioè la correlazione tra il consiglio comunale, dove si discuteva di bilancio consuntivo del comune, e l'articolo delle partecipate. Non c'entrava nulla. Quest'anno siamo arrivati lunghi coi numeri perché, ribadisco, non lo faccio io il bilancio, ha dei tempi, siamo arrivati, abbiamo depositato in cartellina questa cosa qui, proponendoci, come abbiamo sempre fatto gli altri due anni, 2014, di fare un incontro, che sia capigruppo, che sia informale, che sia una presentazione fatta ad SPM, perché quando ci fa comodo siamo la stessa cosa, quando non ci fa comodo non va bene andare nella sala dell'SPM. Mi pare che anche qui, dopo, non va bene perché la relazione è carente di informazioni, chiederai, ribadisco, in questa sede le informazioni che vuoi, tutte quelle domande qui le chiedi, le fai per iscritto e ti daremo tutto quello che vuoi. Io non ne ho trovati di bilanci nel dettaglio di SPM degli anni precedenti, probabilmente c'è una strategia, non lo so. Io ho il bilancio che mi hanno dato, che viene presentato, ribadisco, non solo a me in questo caso perché siamo più soci, è stato presentato coi tecnici. Probabilmente i sindaci di tutti i paesi non sono tuttologi e probabilmente i bilanci ci capiscono poco, e è stato approvato. Ma è stato approvato perché ci sono dei tecnici che lo hanno redatto e ci sono dei revisori di conti che lo hanno certificato. Io non so cos'altro devo fare. Tu sul coinvolgimento delle strategie, io non so cosa devo coinvolgerti se decido domani di mettere l'ecocompattatore. Posso informarti, ti dico, guarda, l'amministrazione, tu mi dirai è una cagata e va bene lo stesso. Cioè, è quello che non riesco a capire, dove tu anche qui indichi che ci sia un confronto sulle strategie. Cioè, non mi pare che si stiano facendo operazioni.
No, ma io non ti chiedo. Non ho chiesto che siano conto sulle strategie.
So.
Le strategie, scusa un attimo, Diego. No, stiamo facendo una conferenza di capigruppo. No, questa è una conferenza di capigruppo. Certo. Il sindaco che l'ha convocata. Se vuoi dire qualcosa, intervieni, immagini cosa ti devo dire. La strategia, io non sono qui per discutere la strategia, te l'ho già detto mille volte. La strategia, fatela voi. Certamente, se tu mi dai una strategia, vorrò vedere un piano, cioè un business plan, vorrò vedere che sta in piedi, sulla carta almeno, questo, cioè tu dici, abbiamo approvato un bilancio, la vendita della partecipata a Manerbio, senza avere il business plan in consiglio comunale. Per me è sbagliato, ma non perché il consiglio comunale io lo vado a spulciare, perché secondo me manca un documento fondamentale per poter decidere. È come approvare un bilancio senza che ci sia, non lo so, il conto economico. Quindi non puoi approvarlo il bilancio, poi dopo nessuno può discutere sui numeri, non stiamo andando a fare, ripeto, né i revisori ma neanche gli accertatori di numeri. Io da un punto di vista di, facciamo un esempio che ti può piacere. Voi avete detto che fin dall'inizio nella tangenziale non c'erano i soldi. Come si può sapere se c'erano i soldi o non c'erano i soldi? Sul fatto che uno presenta un business plan, presenta i conti, sulla carta ci stanno. Benissimo, se ci stanno sulla carta, un domani, se qualcuno avrà scritto dei numeri dell'otto, ne risponderà. Però ci sta sulla carta. Poi dopo uno può decidere, non facciamo la tangenziale, facciamo qualcos'altro, facciamo una scuola, e quello è il discorso politico. Però io potrò avere il controllo da un punto di vista di opposizione, che concretamente le cose ci sono. Il bilancio del comune probabilmente non lo legge nessuno, ma l'opposizione lo può controllare, può verificare se effettivamente, cioè, se no cosa serve tutta questa cosa qua? Poi dopo c'è chi sarà più interessato, chi meno interessato, ma io controllando il bilancio del comune non voglio mica dire che la contabilità del comune è falsa, ci mancherebbe altro. Lo sto controllando nel senso che lo leggo e vado a vedere le voci. E leggendo le voci traduco in numeri quello che è la politica vostra, perché poi dopo lì si vede quanto si spende. Questo è quello che ho detto io. E su questa cosa qui, tu, la strategia è una cosa vostra. Tu puoi far partecipare la minoranza con una documentazione che supporta economicamente la tua strategia. Basta. Poi dopo l'aspetto politico è un'altra cosa.
Come ti ha detto la dottoressa Bianchi, e poi chiudo, e te l'avevamo già detto anche in consiglio comunale, perché citi sempre Manerbio senza business plan. Il business plan c'è. Non vogliamo renderlo pubblico perché chi fa efficientamento energetico in giro oggi, ci sono un sacco di società e la società, se vuole, te lo fa vedere, ma difficilmente ti darà un business plan su un'operazione strategica che dovrebbe portare profitto all'interno dell'azienda. Questo ti è stato detto nel consiglio comunale, che significa che non è vero che non ti do il business plan, te lo faccio vedere. Io credo, forse tu, ripeto, capisci sicuramente più di me di conti, se vado in banca con un'operazione e non ho un business plan, correggetemi, scusi, dottoressa Bianchi, non credo che la banca mi dia credibilità se non ho un piano di rientro e un piano di guadagno con la certezza che questi soldi li riprendo. Solo la Popolare l'ha fatto con i 6 milioni che ha dato al CISE, per esempio. Questo non... Eh? Sì, questo lo ha fatto. Sì, dobbiamo anche chiederci il perché dopo. Però, cioè, ripeto, e ritorno all'inizio quando si parla di trasparenza. Ci sono alcuni documenti che se tu non li vedi, cioè non li hai in coppia ma li chiedi e vieni a vederli in azienda, che riguardano la strategia aziendale, riguardano i progetti aziendali, sono là tutti da vedere. Il fatto che tu pensi che stiamo facendo alcune operazioni senza la documentazione adeguata, anche qui è una tua supposizione. Però non è vero che non ti è stato detto che ci sono e che puoi chiederli, puoi chiedere di visionarli, perché te lo abbiamo detto in tutte le lingue. Manerbio, quando sarà pronto del tutto Orti Nuovi, e così gli altri comuni. Ci sono dei progetti in itinere, cioè voglio dire adesso, non è che andiamo a cambiare le luci la scaletta, il fabbro che va là e cambia, cioè, c'è tutta una documentazione supportata, che supporta le operazioni che si stanno facendo, che sono operazioni che portano fatturato all'interno dell'azienda. Senza quelle probabilmente avevamo una strategia diversa, vendere il ramo d'azienda, vendere i rami d'azienda e chiudere. Questa era l'unica altra alternativa, credo. Anna, scusami.
Scusate, rientro un attimo sul discorso dell'indirizzo che l'amministrazione deve dare alla SPM, al controllo, queste cose, perché non sono intervenuta prima, magari sembro un po' fuori, però non è così. Io volevo ricordare, se ce lo siamo dimenticati, che esiste un piano di razionalizzazione che questa amministrazione ha fatto, dove dà delle indicazioni ben precise, compreso il discorso Manerbio e la ZEC e tante altre. Nel 2015, nel 2016 è stata fatta una relazione finale sulle operazioni già chiaramente fatte e concluse, il tutto è stato mandato alla Corte dei Conti, la quale il 27 luglio del 2016 ha ritenuto la relazione sull'attuazione, emerge che l'ente nell'ambito della sua discrezionalità ha avviato il processo di razionalizzazione che aveva precedentemente programmato. Come comunicazione fatta in consiglio, però, non stasera. Io volevo ricordarla questa cosa, perché siccome veniamo sempre accusati di non dare indicazioni alla SPM, che la SPM fa le cose come ne ha voglia senza che il comune lo sappia, volevo ribadire che non è vero, perché c'è un piano che è anche pubblicato sul nostro sito.
Ci sono operazioni sulle quali si sta lavorando da mesi, però tu vuoi tutto verbalizzato, capito? Però non si può verbalizzare tutto.
Cioè dimmi un ente, la sua partecipazione, ma dimmi qua quanto viene verbalizzato sulle strategie di Padania Acque, che ha 115 comuni, ma cosa viene verbalizzato? Cosa viene verbalizzato? C'è un consiglio di amministrazione, c'è un direttore generale, c'è un direttore tecnico che portano all'organo di controllo le strategie, ma non è che quando siamo seduti sul tavolo dell'organo di indirizzo e controllo siamo là a contestare i tecnici. I tecnici supportano giustamente coi numeri, ma chi mi dice che quei numeri lì, gli investimenti, tutto quello che si sta prevedendo nei prossimi 20 anni sia corretto? Mi fido del tecnico? O sbaglio anche lì? Non lo so, io non sono un tecnico. Maggi?
Allora, a parte che sono ormai 2 ore e mezza che stiamo assistendo a dibattito puramente tecnico, per un motivo molto semplice. Il consigliere Rava ha chiesto questa conferenza di capigruppo e l'ha ribadito poi uno dei suoi interventi, dicendo che avrei voluto che qua si rispondesse direttamente a me di quello che avevo chiesto. Allora, preciso, se il consigliere Rava ritiene di non essere stato soddisfatto per i dati e faceva né più né meno che, come fanno tutti, una richiesta scritta, e avrebbe avuto accesso a tutti i dati possibili e immaginabili. Non vedo la necessità di star qui 2 ore e mezza per capire cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e tutte queste cose qua. Preciso che, come era già successo col CARA, credo che il consigliere Rava abbia creato allarmismo nella città di Solesina dicendo che SPM aveva i conti in rosso. Avrei preferito, da politico, che il consigliere Rava avesse interpellato i vertici dell'azienda, avesse acquisito la documentazione, avesse discusso prima di andare a finire sul giornale a dire queste cose, evitando allarmismi inutili. Chiudo tornando al discorso politico, come il consigliere Rava ha auspicato fin dall'inizio, e questo secondo me è il discorso politico. Il consigliere Rava insiste da 3 anni a questa parte, o forse più, non lo so, nel chiedere il business plan dell'azienda. Io ribadisco il mio concetto dall'inizio, perché era nel mio programma elettorale e quello rimane. Per me l'azienda deve fare azienda, non deve essere politica. Avere un business plan nel Consiglio Comunale vuol dire fare politica e non azienda. Perché? Questo è successo da sempre e abbiamo visto i risultati. La politica ci ha messo lo zampino, l'azienda stava rischiando il fallimento. Adesso sta facendo azienda e deve ottenere dei risultati. Punto. Questo è il concetto. Tra l'altro, l'avevo già detto anche un'altra volta, anzi 2 volte l'avevo detto, su 2 argomenti diversi. Mi sembra che consigliere Rava, non capisco se quando era nel collegio sindacale faceva il politico e quando è in consiglio comunale faceva il tecnico, questo non l'ho ancora capito, ma comunque a parte questo. E mi pare anche che questa insistenza nel chiedere il business plan sia assolutamente fuori luogo, per un motivo molto semplice che l'ho già anche detto in consiglio comunale. Io non so se fa ancora parte o meno, ma mi pare che sia ancora del collegio di linea di distribuzione, o non lo è più, se non lo è più chiedo scusa, ma comunque c'era un conflitto di interesse allora e mi pare che sia inopportuno comunque adesso, perché come ha detto la dottoressa Bianchi, quando esiste una programmazione ci sono concorrenti, avvoltoi, chiamiamoli come vogliamo, che vorrebbero accaparrarsi il lavoro che noi vorremmo fare. Quindi, se noi diamo questo business plan in pasto al pubblico, il Consiglio Comunale è pubblico perché è aperto al pubblico, questi programmi e la visione futura e la strategia futura che l'azienda vuole fare sono di dominio pubblico e quindi in possesso anche dei concorrenti. E su questo io sono assolutamente contrario, perché ritengo, ripeto, che l'azienda vada tutelata nei suoi investimenti, nei suoi programmi e nella strada che vuole percorrere. Questo è il mio indirizzo politico e di questo io parlerò quando farò le conferenze di capigruppo, come stiamo facendo adesso. Non certamente di il bilancio è così, il bilancio è colà, non è una cosa che mi deve, non mi deve riguardare, ma che sono i tecnici che mi devono dire come sta andando. Non io che voglio capire, ma perché fate così, ma piuttosto che fate colà. Cosa vuoi che ne sappia se oggi ho messo nel bilancio una cosa che non era prevista per legge, invece oggi se la devo mettere, cioè non è una cosa che riguarda me. Io faccio il politico, magari lo faccio male, non lo metto in dubbio. E un'ultima cosa, Io sono abituato, quando c'è qualcosa che non va, e il sindaco lo può confermare, busso alla sua porta, vado, chiedo e ottengo informazioni. E a volte dico anche, io mi sarei comportato così, però sei tu che decide, non certamente io. Questo è il mio modo di fare politica.
Business plan, è come un bilancio, eh. Cioè non è che uno deve dare il dettaglio di ogni singolo azione e attività, è comunque, come dire, numeri, cioè non è che si deve dire esattamente tutto, cioè, ma giusto per capire, perché le società quotate presentano il loro business plan, ma per questo, perché sono quotati, è giusto che gli investitori sappiano come vogliono investire e cosa si aspettano dal mercato. Non per questo rivelano i loro segreti industriali o le loro strategie, cioè o meglio, le strategie la devono proprio dire, perché così l'investitore capisce se può essere, se la può apprezzarlo o meno.
Secondo te l'investitore può fare pubblicità del business plan dell'azienda che sta su cui sta cercando di investire, o si tiene la cosa segreta e dice aspetta, visto che stai facendo questo, sono d'accordo o non sono d'accordo, non è che lo va a sbandierare in giro. Qui, come vedi, ci sono dei microfoni. Questa conversazione, non questa di oggi, ma quella dei consigli comunali, viene registrata e viene messa in rete, quindi tutti la ascoltano e la sentono. È che sia così difficile da capire.
Scusa, no, ci tengo a precisare che su Manerbio qualche macro numero è stato dato quando si stava deliberando la cessione delle quote, dove ovviamente il progetto non era già tutto completato, si stava e c'era chiaramente un'ipotesi di aumento di fatturato, che quest'anno sono 330.000 euro, perché siamo partiti non all'inizio del 2016, ma mi pare a marzo. Quindi cioè, qualche cosa, diciamo, tra le previsioni che erano state fatte in Consiglio Comunale e il vero, su qualcosa ci abbiamo anche azzeccato, ecco. Non è che proprio così. Beppe, scusa.
Io dico solo questa cosa che è politica. Alzata, sulla SPM è una giunta. Si è dimesso un presidente di una società perché è indebitato con la società. Ci sono in giro citazioni in tribunale, ci sono corsi fantasma, ci sono tutta quella popolli di problemi, e nell'esprimersi, nel fare le pulci, c'è sempre questo, sembra quasi un accanimento terapeutico, perché anche i toni hanno la sua valenza. C'erano gli interessati l'altra sera nel pubblico, poco pubblico, ma c'erano gli interessati. Abbiamo spostato il ragionamento dal bilancio del comune al bilancio della municipalizzata, centrato solo lì. Credo che alla fine quella citazione in tribunale, che non riguarda noi ma che era un dovere fare, torni e abbia una certa influenza, perché qualcuno non viene eletto solo per la sua faccia, ma per rappresentare. Non posso dire che dietro le spalle non ho nessuno, dopo aver fatto quelle cose che sono state fatte in questa città. Casa di riposo venduta, rischio di fallimento dopo 3 bilanci in negativo, solo la legge ci ha salvato. Ma cosa dobbiamo dire? Dobbiamo incoraggiare chi si dà da fare di mettere in fila le questioni che sono complicatissime, complicatissime. Noi non abbiamo comperato certo le cose o fatto spese in fido bancario. Ma dove eravate? Ma dici, ma stiamo scherzando? Cioè io alla fine, perché non ho più quel ruolo, stando all'opposizione, che volevo parlare più liberamente, ma adesso la dico. È impossibile. Io chiedevo chi erano i partner che volevano acquistare, si strappavano le braccia la casa di riposo, e mi si rispondeva, non ve lo possiamo dire, saremmo sul giornale domani mattina, è una cosa delicatissima, e alla fine sono 5, sono 3, 1. E Cicognini, la sua parte politica, è andata a garantire la maggioranza per poter vendere la casa di riposo in quel CDA, mentre l'altra maggioranza faceva la guerra al sindaco e convocava noi. Cioè siamo dietro a una storia che è meglio lasciar stare, per quello che un appello vale per me e per tutti. È giusto, il compito della minoranza è di controllare, non c'è dubbio. Se ha gli strumenti li controllerà, ma mi sembra un accanimento anche nei toni. Nei toni, sembra che ci sia un banco degli inquisiti e io... Mi viene in mente tutto quel che è successo prima, faccio finta perché non voglio mettere in discussione
una serenità che è difficile ricostruire ogni consiglio, perché credo che sia anche più producente, e non credo che se c'è un apporto dell'opposizione positivo siamo così sciocchi o stupidi perlomeno di non andare a vedere e di interpellare i nostri tecnici per dire c'è qualche altro percorso da fare, ma ci mancherebbe altro. È questo che io faccio fatica a capire. Quel che è successo prima non ce lo siamo dimenticati. Abbiamo speso centinaia di miliardi di euro per una cogenerazione benedetta in casa di riposo e 25 mila euro li abbiamo dati all'avvocato e dicevamo che avevamo ragione, 125 mila euro della gente. Cosa dovevamo fare? Venire qui a fare le barricate in comune? C'era un sindaco che faceva parlare addirittura il pubblico. Cosa dovevamo fare? Cioè, abbiamo cercato di fare con onestà, ma mai, vi assicuro, è stata usata a credine. Avremmo sbagliato, qualche volta i toni erano sostenuti, ma mai c'è stata una credine. Anche quando si diceva bene, abbiamo sentito, passiamo ad altro. Però le discussioni principali, casa di riposo, azienda e polo sanitario, da ottobre veniamo a sapere a luglio che era saltato il banco perché un direttore generale viene qui a rispondere a una mia interpellanza, nostra interpellanza, e che ci dice, signore, ma non sapevate che a ottobre è saltato il banco? Il sindaco che mi risponde, alcune cose sono riservate e viaggiano, ma su madre di Entama stiamo ancora pagando adesso quel polo sanitario che è sempre 5 milioni di debiti, speriamo che vada avanti, e perciò per noi è un servizio alla popolazione. Cioè per dire, quel passato lì, siccome che è recente, dietro le spalle, non è di 20 anni fa, ma è qui, insomma, ti dice, va bene, non è che ci vuole benevolenza nel fare politica, ognuno usa i propri strumenti, legittimamente, però toni e tutto il resto, io direi che possiamo, con uno sforzo generale, me per primo, che adesso sto alzando la voce, dovremmo farlo, ecco, anche i toni danno la misura di come intendiamo voler colpire, umiliare o far sì che diamo la lezione, perché sa che in questa sala non sapeva nemmeno come funzionava il flusso economico dalla regione alla casa di riposo e facevano i presidenti della casa di riposo. Cosa dovevamo fare? Dovevamo fare i cattivi? No. Capivamo che il presidente faceva anche un altro lavoro. Si dava da fare per cercare di fare le cose per rimediare una situazione che era estremamente compromessa, per poi capire che la compromissione era un po' diversa di come veniva raccontata. Diversa, perché qui c'è un gestore, adesso sta andando avanti, non so se bene o male, comunque la cosa va avanti. Noi siamo l'unica casa di riposo venduta nel territorio, sulle 29 della provincia di Cremona. Saremmo stati più bravi degli altri, però non vendita.
Giuseppe, ma proprio per questa cosa.
Sì, scusami Roberto, perché? Un secondo, scusami, se la dottoressa Bianchi, io la lascerei andare che è tardi e deve arrivare a Brescia. La salutiamo e la ringraziamo. Tu Marco devi andare o ti fermi ancora? Non sei ancora diventato papà bis. No, no, lo sappiamo. Salve, buona serata.
Scusa,
grazie.
Giuseppe, però proprio per questo motivo, per come è stato il passato, il presente e il futuro potrebbe essere diverso. Che sarebbe stato meglio se anche il passato fosse stato diverso, se ci fosse stata più attenzione, se si fosse entrati più nel merito e se ovviamente chi c'era avesse fatto la sua parte, come sto chiedendo io per quello che posso chiedere. Forse io lo potrò chiedere in modo più preciso, però la sostanza è che uno arriva al risultato. Io quando è stata venduta la casa di riposo, che la casa di riposo, te lo devi ricordare com'è, perché li hai visti gli atti, il consiglio di amministrazione che c'era ha deciso di non vendere. Il consiglio di amministrazione che ha deciso.
Non entriamo
di
sulla casa di riposo perché no, siamo qua fino al 10.
No,
nel senso.
Scusate, forse si dimentica il consigliere Rava che l'opposizione all'epoca non è che era stata lì e non sapeva cosa fare, ma ha sempre chiesto di tutto e di più e non gli
sì,
veniva mai dato nulla.
Però non entriamo in questo febbraio perché sennò stiamo qua a discutere delle ore.
Stiamo a discutere
sul passato che ho voglia di.
Sta dicendo che.
Consigliere Cicognini, buonasera.
Chiedo scusa. Quello che stavo dicendo lo so io. Io sto dicendo che semplicemente su questa cosa, no, io lo sapevo molto bene. Chi ha venduto la casa di riposo è stato un CDA nominato successivamente, su cui non è stata fatta
nessuna azione di responsabilità, su cui abbiamo visto che c'erano dei bilanci che dimostravano esattamente l'opposto. Quindi, in effetti, la motivazione per non vendere era corroborata anche dai numeri, perché poi hanno fatto pure un bilancio e ce l'hanno detto loro, non l'abbiamo fatto noi. E su questa cosa non si è detto niente. Sul discorso della SPM mi spiace che sia andato via la Carolina, però mi sarebbe piaciuto chiedere perché la fusione doveva essere anticipata nel 2013 e poi è stata fatta nel 2014. Non so se l'amministratore ha approfondito questo aspetto e ci sa dire cosa sarebbe cambiato nel caso fosse stata fatta nel 2013 piuttosto che nel 2014. No, siccome c'è una differenza, c'è una differenza perché si spingeva per farla nel 2013, si spingeva per farla nel 2013. No, io non sto dicendo, è stata votata all'unanimità, e perché poi il commissario ha deciso di farla nel 2014?
Ma chiedilo al commissario, cioè io, vedi, cioè forse non hai colto il messaggio di Beppe, forse sei tu che non ti ascolti. Cioè, hai sempre questo tono, come se tu stai parlando di una cosa del 2013 e ponendo delle domande a delle persone che non c'erano. E come cavolo facciamo a risponderti? Non lo sappiamo perché il commissario non ha voluto farla. Non lo so. Forse dovremmo chiederlo a lui. Io non c'ero.
Scusa un attimo. Ma la fusione è stata fatta, un'operazione contabile che è stata fatta nel 2014.
Certo, quando siamo arrivati noi era già in itinere.
Certo.
Visto che i professionisti, come ti ho detto,
uno ha visto il risultato.
Certo.
Uno aveva il risultato, giusto? O non vi è interessata su questa cosa qua?
Se abbiamo finito, sono le 8:40, direi che abbiamo già discusso abbastanza.
Volevo chiedere solo una cosa, visto come è andata stasera, non mi sembra il caso di ripetere la stessa cosa in Consiglio Comunale, perché stiamo lì
devi chiederlo ai consiglieri di minoranza che hanno chiesto di portare all'ordine del giorno la SPM.
Perdiamo altre 3 ore in puttanate.
Allora io c'è una richiesta e io la porterò in Consiglio Comunale, a meno che interessati dicano di non portarla, però credo di no. Io la porterò. Noi la portiamo, certo, sicuramente.